possiamo iniziare, quindi alle ore 9.30 viene chiamato il processo di corte di assise. Tutti i presenti che hanno delle apparecchiature di ripresa sono tutti invitati ad attenersi alle disposizioni che sono state evidenziate nella udienza precedente e quindi, almeno allo Stato, visto che non è stato raggiunto un qualche accordo sulle emittenti che potevano riprendere in aula, quindi al momento sono
pregati di... Presidente, su questo ecco, volevo intervenire, prego, prego. Nel senso che ovviamente mi faccio portatrice anche, ho parlato con i difensori
ecco,
della...
Scusate, però intanto, mentre il difensore parla, per favore, stiamo alle indicazioni che sono state date, quindi evitiamo in aula le riprese. Poi quando il difensore o altre parti dovessero su questo aver interloquito e dovesse esserci altra ordinanza, altro provvedimento, si terrà conto del contenuto dello stesso. Al momento vale l'indicazione data, quindi tutti sono pregati. Ecco.
Allora, Presidente, ieri l'ordinanza da voi pronunziata prevedeva un accordo tra gli operatori.
Se non fate così, ah, forse non... grazie. Scusi, avvocato, prego.
Sì, allora, nell'ordinanza che era stata pronunziata ieri era prevista la possibilità sull'accordo delle parti che 5 telecamere potessero riprendere l'esame della NOX. Non era stato raggiunto l'esame e quindi poi ovviamente nell'impossibilità di seguire quell'ordinanza ovviamente le telecamere sono tutte, gli operatori sono usciti dall'aula. Credo che stamattina, anzi ne sono sicura perché poi l'ho verificato, in realtà questo accordo sia stato raggiunto. L'accordo prevederebbe in realtà non 5 ma 7 telecamere di queste testate che adesso io elenco. Lei vedrà, signor Presidente, che ovviamente le telecamere che adesso sono presenti sono un numero nettamente superiore rispetto a questo, però l'accordo tra loro è di alternarsi o di scambiarsi delle immagini. Pertanto io le leggerò queste 7 telecamere e tra loro hanno raggiunto l'accordo che scambieranno le immagini, i diritti e quindi se rispetteranno questo tipo di accordo la pregherei solo di allargare l'ordinanza a altre 2 telecamere. Le testate sono Mediaset con una telecamera, la RAI con una telecamera, APTN per le TV estere con una telecamera, la 7 Umbria TV con una telecamera, Sky con una telecamera, Reuters con una telecamera, Telenorba con una telecamera. Invece nessun accordo è stato raggiunto per quanto concerne i fotografi, salvo avrebbero garantito la possibilità di fare delle foto senza flash, però su questo non c'è nessun accordo, quindi su questo lascio alla Corte la decisione che ritiene.
Il pubblico ministero ritiene di non poter e dover prestare consenso neanche all'ingresso di questo limitato elenco di operatori, attesa la linea che questa Corte con il consenso e l'accordo di tutte le parti ha mantenuto fino a questo momento. Non si vede la ragione per cui solo perché c'è un atto istruttorio particolare si debba mutare indirizzo e ieri abbiamo tra l'altro notato il fatto che purtroppo non per colpa loro ma per ragioni anche tecniche c'è un disturbo che va al di là della sopportazione per chi deve necessariamente concentrarsi, non solo tra di noi ma anche per quelli che vengono escussi. E quindi il pubblico ministero chiede alla Corte che si mantenga la linea che è stata fino adesso seguita, quindi telecamere e fotografi fuori.
Ecco,
non c'è consenso all'ingresso delle
telecamere. No, per puntualizzare si è data ieri... Con l'ordinanza ieri emessa si è consentita la ripresa audio e video nell'aula,
esatto.
Almeno uno.
Ecco, in questo senso. Per quello non c'è nessun tipo di problema.
Prego. Sì, Presidente. Innanzitutto ricordo alla Corte che la vostra ordinanza è stata revocata, quindi nel senso è stata emessa per quell'ipotizzato accordo, l'accordo non è stato raggiunto, è stata revocata ed autorizzata la ripresa audio-video al piano di sopra, quindi ad oggi ovviamente non esiste provvedimento sul punto, ritengo che non possa essere l'accordo a regolamentare una decisione della Corte, a mio avviso. Ieri comunque le riprese ci sono state e hanno garantito la genuinità e il diritto di cronaca da parte di tutte le testate. In questo modo direi che ulteriormente si spettacolarizza proprio in un preciso momento, cosa che non è successa in altri momenti, e di questo sinceramente devo dire la cosa mi dà particolarmente fastidio. Quindi, per evitare la spettacolarizzazione di questa fase, ovvero sia dell'esame di un imputato che è importante ma che non è il processo, io insisto perché si proceda così come si è proceduto ieri, che comunque alla fine della giornata ha permesso appunto fotografie, riprese e così via.
Anche il difensore di Patrick si associa a queste considerazioni del PM, del collega di parte civile Maresca, ritenendo che tolga serenità al processo un'eccessiva spettacolarizzazione.
Concludo e mi chiedo scusa. Peraltro, se accordo ci fosse, casomai sentiremo il parere di tutte le parti sulle testate presenti, perché per esempio al sottoscritto difensore che ci sia qualcuno e non altre può dar noia.
D'accordo.
Grazie.
Se le altre parti vogliono interloquire su questo, in relazione a quanto evidenziato, si dispone che anche l'udienza odierna avvenga nelle modalità per quanto riguarda le riprese stabilite in data 12 giugno, e quindi si invitano gli operatori che volessero effettuare le riprese ad effettuarle nell'aula al piano meno 1, e ciò anche in relazione a quella esigenza manifestata in particolare dalla difesa di Amanda Knox, che aveva evidenziato come la presenza delle telecamere in aula costituiva piuttosto notevole fastidio. Yes. Bene, scusate per favore, ecco, se senza rumore possono. Grazie. Quindi alle ore 9:40 viene chiamato il. Il pubblico cortesemente vuole evitare rumori, commenti sonori, sì, da consentire l'inizio dell'udienza, quindi ore 9:40, udienza del 13 giugno, processo a carico di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Presenti entrambi, Amanda Knox, assistita anche dall'interprete di lingua inglese, oltre che dai propri difensori di fiducia, avvocati Luciano Ghirga, Carlo Dalla Vedova, Sollecito Raffaele, assistito dai propri difensori di fiducia, avvocati Giulia Buongiorno, Luca Mauri, presente per l'ufficio del pubblico ministero i dottori, dottoressa Commodi, dottor Mignini, presenti le parti civili costituite nelle persone dei difensori, avvocati Magnini, Pacelli, Maresca, Terna. L'udienza odierna fissata per la prosecuzione dell'esame della imputata Amanda Knox, è stato esaurito l'esame da parte delle parti che l'avevano richiesto. La stessa, sempre che intenda sottoporsi ancora e proseguire tale atto, viene fatta accomodare unitamente all'interprete con le avvertenze già portate a conoscenza, sia per l'interprete sia per l'imputata, la quale è invitata magari all'inizio di udienza a ripetere il proprio nominativo. Prego.
Ok, Amanda Knox, nata il 9 luglio 1987 a Seattle, Washington, negli Stati Uniti. Bene.
Pubblico Ministero.
Senta, signorina Knox, ci può riferire quando ha conosciuto Raffaele Sollecito, il giorno esatto?
Era un concerto all'Università per Stranieri e mi sa è 25 ottobre.
25 ottobre, quindi
quello che ho capito, sì.
Circa una settimana prima del fatto, insomma, più o meno.
Attorno.
Senta,
sì.
Il pomeriggio e la sera del 31 ottobre ci può raccontare che cosa ha fatto?
La sera?
Pomeriggio e sera.
Allora, il pomeriggio io ricordo che io ho incontrato un mio amico per prendere un caffè, questo amico Spiros, e in centro, così abbiamo preso caffè e poi sulla strada tornando a incontrare Raffaele, io ero sempre con lui, ho incontrato un'amica che ho conosciuta alla Chic, che ha detto, oh, ci vediamo più tardi alla Chic, e poi sono tornata.
Lei ha detto, ci vediamo più tardi?
Sì, sì.
A chi? Questo amico di Raffaele?
No, questo amico mio che ho conosciuto da un bar di caffè che aveva anche questo servizio di internet. E poi, ok, che è successo allora? Sono tornata a casa? Non mi ricordo.
Non si ricorda.
Poi Halloween, non so che sono andata al Chic. Prima e poi dopo che sono stata là per un po' di tempo ho incontrato sempre Spiros, questo, e fuori da Merlin, e siamo andati a un locale con un gruppo di amici suoi, e che non mi ricordo adesso che quale locale era, e c'era un tipo di pub irlandese. E poi io ho detto che ero stanca e che volevo incontrare Raffaele al centro, e quindi lui mi ha accompagnato me vicino al Duomo, e là ho incontrato Raffaele e lui mi ha portato all'appartamento suo.
Senta, lei ha fatto uso di sostanze stupefacenti? In particolare il pomeriggio e la sera del primo novembre?
Io ho fumato un spinello con Raffaele la sera, sì.
Quindi conferma questo particolare.
Sì.
Veniamo al messaggio di Patrick.
Ok.
Allora, il messaggio di Patrick alle 20:15 ha detto, mi pare.
Sì, torna.
Grosso modo. Che cosa diceva esattamente?
Esattamente non ricordo le parole, ma
era in italiano? Era in italiano?
Sì, era in italiano. Qualcosa del fatto che non c'era gente alle Chic, quindi non dovevo andare a lavorare.
E lei quindi ha visto questo messaggio verso che ora?
Non ricordo l'ora.
Non erano le 20, cioè dopo un po' di tempo l'ha visto oppure subito?
Io stavo sul letto di Raffaele e poi mi sono accorto che sul mio telefonino c'era questa cosa.
Quando si è accorta non si ricorda.
No, non guardo l'orologio.
E lei ha risposto a Patrick? Come ha risposto esattamente?
Allora, io ho scritto qualcosa del genere di va bene, ci vediamo più tardi, buona serata.
Ha risposto in che lingua?
In italiano, in lui italiano. Non parla inglese.
Ci vediamo più tardi, ha detto.
Sì. Ecco. Che in inglese vuol dire sì,
sì, ma
letteralmente
scusi,
sì.
Lei ha risposto in italiano.
Sì.
Ecco. Ci vediamo più tardi.
Lui non parla inglese.
Benissimo. Risulta che la sua utenza cellulare 348-4673590 e quella in uso al sollecito 340-357-4303 hanno terminato l'attività, rispettivamente la sua alle 20.35 e quella di Raffaele alle 20.42. Perché?
Io ho spento il mio perché non volevo ricevere altre telefonate, perché alla fine non volevo dover andare a lavorare. Per esempio, se lui mi ha detto che non dovevo lavorare, ma poi arrivava gente all'improvviso, sinceramente, se lui mi ha già detto che non dovevo lavorare, volevo stare con Raffaele.
Ecco, lei ha detto, se non sbaglio, ieri, che l'ha fatto per stare con Raffaele.
Sì.
No. A pagina 40, non so se corrisponde, ma del verbale di interrogatorio 17 dicembre, lei dice invece, ora glielo leggo, che ha spento il cellulare per risparmiare la batteria. Se lo ricorda?
Questo particolare è scritto là, va bene.
Oggi dice questo, nel verbale di interrogatorio ha detto questo. Si ricorda,
Presidente,
che batteria
posso
aveva...
chiedere di essere più preciso, la pagina 40, se
pagina
ci può leggere.
Pagina 40, allora, glielo leggo.
Grazie.
Ma come mai ha spento il cellulare? Interrogatorio quello che è stato richiamato ieri del 17 dicembre. Per risparmiare la batteria. Di solito lo tengo acceso la notte.
Però il passo è questo. Per favore, evitiamo, ecco, 39 o 40, comunque queste sono le parole.
Queste
39
sono
o 40 la pagina. Bene.
Sono seguire. O non sono? Sono o non sono?
Scusate.
Vorrei non essere
È chiarito. Prego, pubblico ministero.
Risposta della Nox per risparmiare la batteria. Di solito lo tengo acceso la notte, se la mattina dopo ho da fare. Ma la mattina dopo era il giorno che tutti avrebbero saltato a scuola e dovevamo andare a Gubbio il giorno dopo con Raffaele. Quindi mm-hmm. quindi il 2. Mm-hmm. Dici a Gubbio o il 3?
No, il 2 volevo il andare 2. A Gubbio.
Così ho spento il cellulare perché non volevo che mi chiamasse magari Patrick per dirmi di andare a lavorare, per cui l'ho spento e ho risparmiato la batteria, per non far scaricare la batteria. Allora, lei si ricorda che batteria aveva e che autonomia
che
aveva la batteria?
Che tipo di batteria?
Sì.
Non so che tipo di batteria c'era, ma sì.
L'autonomia della batteria.
Che bello.
Si ricorda?
Un giorno, due giorni, mi sa.
Bella,
non era a lungo, ma alla fine, se per esempio, la mattina dopo, se io dovevo andare a Gubbio, ma non avevo il tempo di mettere il telefonino dentro a riprendere la batteria, pensato, allora, non voglio ricevere telefonate quella sera, poi se dovevo avere il cellulare con me in Gubbio e lo ricendo, per esempio, voglio che ci sono batterie. Quindi l'ho spento così.
Ho capito. Ora ci dice per questo motivo.
Abbiamo sentito dalla contestazione.
Abbiamo
quindi...
sentito la con... Allora.
Prego.
Va bene.
Scusate, per favore.
C'è contestazione.
Per favore, sono valutazioni. Effettivamente ieri Amanda Knox ha detto che lo spegnimento del cellulare era stato motivato dal garantirsi la serata senza essere scusate per favore,
se però facciamo...
nell'esame del 17
Presidente.
Avrebbe detto no, avrebbe detto che se anche
così...
per risparmiare la batteria e anche per questo motivo. No, così mi è sembrato di aver sentito, quindi due motivi
anche
e ieri un solo
essere
motivo.
Chiamata da Patrick
se vogliamo tutti e due i motivi,
quindi non c'è contestazione sul punto. Vabbè, che
scusate per favore, Presidente, sono oggetto di valutazione però, no?
No, Presidente, vorrei
scusate ecco per favore, però torniamo al controesame del pubblico ministero. La difesa avrà l'ultima parola e tutti sentiamo quello che viene detto.
Ho fatto l'opposizione perché la domanda introduttiva su questo
non è ammesso.
Punto...
Ah, per favore, non interrompiamo, scusate. Prego.
Adesso basta.
Prego, per favore. Sì, sul punto qual era? Ah, scusate, per favore.
Io ho fatto un'opposizione alla domanda così come era stata presentata, dove il pubblico ministero aveva contestato il fatto che Amanda non avesse ripetuto nell'interrogatorio del 17 che lei aveva spento il cellulare perché non voleva essere richiamata da Patrick, perché non voleva essere disturbata. Ciò non corrisponde a verità perché nel verbale a pagina 40 del primo paragrafo lei dice quindi lo ha spento anche per non correre il rischio
anche
che Patrick cambiasse idea
la
e la richiamasse per andare
è per risparmiare la batteria.
Va bene, abbiamo sentito, il pubblico ministero ha dato integrale.
Poi ha precisato, sì, perfetto. Però non è una contestazione.
No, scusate, però questa è una valutazione. Il pubblico ministero comunque ha dato atto di tutta la dichiarazione che riguardava il motivo, i motivi del cellulare spento e quindi poi sarà oggetto di valutazione se era una contraddizione al 50% o non era contraddizione. Però lasciamo che il controesame prosegua. Scusi pubblico ministero, prego.
Ecco.
Scusate. Prego.
Perché lei, poi torneremo su questo punto più volte.
Ok.
Perché lei ha parlato di Patrick solo nel verbale del 6 novembre ore 1:45, il primo, perché non ne ha parlato prima? Non ne ha mai parlato.
Prima quando?
Nei verbali, lei ha reso, guardi. Dichiarazioni precedenti, il 2 novembre 2007 alle 15:30, poi c'è dichiarazione, io qui, 3 novembre 2007 ore 14:45, poi c'è, se ce n'era un'altra, 4, sì esatto, 4 novembre ore 14:45 e poi c'è 6 novembre 2007 ore 1:45. Solo in questa dichiarazione, poi anche nella successiva, nelle dichiarazioni spontanee, lei fa il nome di Patrick. Come mai non ne ha parlato mai prima?
Perché in quell'interrogatorio era quando era suggerito a me che era Patrick.
Ecco, allora, adesso lei mi deve precisare e specificare. E a questo punto io riprendo, no, ci torno dopo, mi dovrebbe precisare, lei ha detto, mi è stato suggerito il nome di Patrick, sono stata picchiata, mi sono state fatte pressioni.
Sì.
Adesso lei mi deve dire in modo dettagliato, ci deve ricordare per bene, mi deve dire passo dopo passo chi, come, quando le ha suggerito il nome di Patrick e quello che era stato fatto in precedenza, che il nome di Patrick non viene fuori come un fungo, ma c'è una situazione precedente. Chi le ha fatto pressioni, che cosa significa il termine pressioni, chi l'ha picchiata, lei ha detto m'hanno picchiato, a domanda dell'avvocato Ghirga ha risposto ieri che ha avuto due urti, una specie di scappellotti.
Sì.
Dietro sarebbe questo il fatto di essere stata picchiata.
Sì.
O altro, mi dica se c'è dell'altro, ce lo dica.
Ok.
Quindi lei viene, si presenta davanti,
scusate per favore, ecco, la domanda è abbastanza chiara, stava ripetendo proprio per consentire alla imputata di fare mente locale su questa su questo avvenimento dalla stessa imputata ieri rappresentato, chiede il pubblico ministero se può ritornare a questa, a questo fatto ieri menzionato, puntualizzando lo stesso con specifico riferimento a che cosa si sarebbe con puntualità verificato e da parte di chi. Ecco, quanto più possibile precisa, quindi ecco, è questo invito che il pubblico ministero le pone.
Allora, lei si trova di fronte...
Sì, ecco, ecco, sì, sì, è chiara la domanda. Sì. Prego.
Allora, ci racconti sì. per racconti. Filo e per segno.
Sì, 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 è chiaro.
Okay.
Se lei può meglio specificare i momenti, quando sarebbero, si sarebbero verificati i suggerimenti, quando questi scappellotti o se c'è stato quando dell'altro, sono... questo.
Ok.
E da parte di chi, se è possibile.
Ok, va bene. Allora, quando sono arrivata alla questura, loro mi hanno messo da parte vicino al, all'ascensore a stare là da sola mentre aspettavo per Raffaele. Ho preso i miei compiti, ho cominciato a fare i compiti, ma un poliziotto è entrato e con c'erano, non lo so, tre di loro qualcosa e loro volevano continuare a parlare con me. Mi hanno chiesto di nuovo
scusi,
a chi
scusi che
posso raccontare?
Ma scusi che la interrompo, se no non ci dimentichiamo.
Presidente, io mi faccio un'opposizione su questa
ma
modalità.
È
se la domanda è stata presentata bisogna aspettare la risposta.
Ma scusate, è impossibile continuare in questo modo.
Assolutamente sono d'accordo.
È impossibile.
Se la domanda viene fatta bisogna dare la risposta.
Va bene, ecco, però è giusta la regola che viene introdotta, cioè evitiamo qualsiasi interruzione da parte di ciascuno.
L'indagato ha chiesto di poter finire la risposta, mi sembra che ha il diritto, no?
Per favore, ecco, anche il pubblico ministero, anche, scusate, però non è possibile continuare in questo modo.
Io posso...
No, non può nessuno. Scusate, ecco, evitiamo che magari mentre parla qualcuno ci siano sovrapposizioni di voci, anche perché c'è l'imputata che si sta sottoponendo all'esame, la quale ha tutto il diritto a che lo stesso avvenga nel modo più tranquillo e sereno possibile. Interruzioni, sovrapposizioni di voci non aiutano la stessa, alterano anche il momento processuale, la Corte altrimenti è costretta a sospendere l'udienza e a riprenderla in momenti più sereni e tranquilli.
Presidente,
non sono ammesse assolutamente, poi ecco, interruzioni non sono ammesse tra le parti a maggior ragione, neanche quando la Corte per il Presidente ecco, espone. Allora, non sono ammesse interruzioni, quindi l'imputata sta esponendo, magari quando ha terminato possiamo ritornare sulle risposte sì. che offre. Scusate, per favore, però nel momento in cui espone tutti sono invitati ad evitare che venga interrotta, però magari, non so se era questa l'esigenza, magari se lei nel parlare... nell'esporre se può anche dire quando, cioè lei stava dicendo io stavo facendo i compiti in questura, ecco, però non ci ha detto, siccome sono state più le date, l'esigenza e l'esigenza rappresentata nella domanda era quando, siamo in che data, il 2 novembre, il 3 novembre, ecco, questo magari ne faccia tesoro di modo da evitare che ci si ritorni, se era il 5 novembre, a che ore siamo, ecco, questo, nella esposizione sua, lei sia quanto più dettagliata con riferimento all'ora, con riferimento alla data, possibile, va bene?
Ok,
allora, sono tutti pregati magari di evitare interruzioni tra le parti e anche quando parla l'esaminanda, l'imputata, la quale quando ha finito ci si potrà tornare sulle risposte che ha offerto. Prego.
Grazie. Allora, questo è come ho capito la domanda. Io sto rispondendo di quello che mi è successo il 5 e la notte del 5 e poi la mattina del 6 di novembre 2007. E quando siamo arrivati alla questura, mi sa era attorno alle 10:30 o vicino all'11, ma come mi dispiace che non so tanto gli orari e soprattutto durante questo interrogatorio che più che la confusione cresceva, più che ho perso il senso di tempo. Ma A questo punto non ho fatto i compiti per un lungo tempo, infatti stavo là proprio aprendo, leggendo forse il primo paragrafo delle cose che dovevo leggere, quando questi poliziotti si sono seduti vicino a me a chiedermi di nuovo: allora Amanda, aiutaci, chi è mai entrato nella casa? E poi ho detto, ok, well, c'è la mia amica, questa, allora ho detto, no, vogliamo soltanto i maschi. E io, ok, va bene, queste sono le persone che conosco, ma alla fine non lo so. E poi hanno detto, ma altre persone che hai visto vicino, ok, va bene, io ho visto, ci sono certe persone che sono amici, per esempio, dei ragazzi o delle ragazze che forse non sono in confidenza con loro, non li conosco nemmeno, ma va così, sempre continuando a rispondere a queste domande. E quindi a un certo punto, quando stavo parlando con loro, hanno detto, dai, riprendiamo mettiamoci in questa stanza. Io, managgio, che va bene. Così mi sono messa con loro. Loro hanno chiesto di nuovo di continuare di riparlare di questo che ho fatto io la sera. Almeno hanno cominciato sempre da quando l'ultima volta che ho visto Merit e poi andando avanti fino alla mattina dopo, quindi dovevo ripetere di nuovo, sempre ripetendo quello che ho fatto. Ok, va bene, ho parlato con loro, ma sempre volevano questi tempi in orari, volevano proprio seguenti, ok, in quest'ora, fra 7 e 8 che hai fatto, poi 8 alle 9, poi alle 9 alle 10. Io ho detto, guarda, non lo so gli orari, io posso dire che è andato in questo flusso di avvenimenti, quindi ho suonato le chitarre così, poi siamo andati alla casa, poi io ho visto i miei email o ho letto un libro, e quindi continuando facendo questa cosa. Ma poi no, erano sempre delle persone che entravano e poi uscivano, ma sempre c'era questo poliziotto che era qua davanti a me che sempre continuava su questo. Poi a un certo punto è arrivato l'interprete e l'interprete parlava sempre con me spiegando, ok, questi orari, prova di ricordare proprio questi orari. Io non lo so, e ce l'ho questo. Io ricordo il film, io ricordo la cena, io ricordo quello che ho mangiato, e poi, ma come mai ricordi questa cosa e non ricordi questa cosa? O come mai non ricordi come sei ti eri vestito? Perché io ho pensato, ma allora, io avevo i jeans, penso, ma se i jeans erano scuri o chiari, non mi ricordo. E poi, continuando con questo, e l'hanno detto, allora, ma qualcuno dice che tu non sei stata alla casa di Raffaele. Raffaele dice che tu non sei stata in questi orari a casa tua. Io, ma che dici che io non ero là? Io ero là, forse io non posso dire per forza quello che stavo facendo in questo orario per sicuro, perché alla fine non è che guardavo, io so che ho visto il film, che ho mangiato la cena, ho detto no, hai visto il film a questo punto, poi dopo un certo orario che tu sei stato fuori dalla casa, hai mangiato cena con Raffaele, quindi c'è questo tempo che tu non hai fatto niente, infatti c'è questo tempo che tu sei stato fuori dalla casa. Ho detto no, non è così, io sono stata sempre nell'appartamento di Raffaele.
Scusi. Ma quando è che sono comunque cominciate? Questo è un dibattito, no?
Sì,
la polizia ne pone un'altra. Ma quando è che, chiedeva il pubblico ministero, si sarebbero verificate le minacce, le indicazioni di versioni da offrire e le percosse, certo, questi scappellotti, e da parte di chi? Ecco.
Sì, ma la cosa è che è un avvenimento è sempre un crescendo di questi dibattimento, perché io dibattendo con loro, alla fine loro hanno cominciato sempre poco a poco e poi crescendo ancora di più, questo, ma noi non siamo convinti di te, perché tu non, non riesci a ricordare una cosa, ma riesci a ricordare un'altra cosa. E quindi non capiamo perché tu hai fatto la doccia, ma non hai visto o qualcosa del genere. E quindi hanno sempre fatto questo, ma sei sicura di questa cosa? Sei sicura di quello che dici? Se tu non sei sicura di quello che dici, quando noi andiamo e dobbiamo parlare davanti a un giudice, noi ti mettiamo in carcere se tu non stai dicendo la verità. E poi hanno detto questa cosa del fatto che Raffaele avrebbe detto che io sarei uscita dalla casa. Io ho detto, guarda, è impossibile. Io non so se lui ti dice queste cose o no, ma guarda, io non sono uscita dalla casa. Quindi loro hanno detto, no, tu stai dicendo una bugia. Tu devi ricordare per bene quello che hai fatto, perché se no, noi ti mettiamo in carcere per 30 anni perché sei una bugiarda. Io ho detto, no, non sono una bugiarda. E loro, ma sei sicura che non stai proteggendo qualcuno? Ma io, no, non sto progettando nessuno. Io, scusi, e loro continuando, no, noi siamo convinti che tu stai proteggendo qualcuno. Chi è? Chi hai incontrato quando sei andata fuori da casa di Raffaele? Io non sono uscita. No, sei uscita. Con chi sei stata? Ah, non lo so, io non ho fatto niente, ma come mai non sei andata al lavoro? Ma perché il mio capo di lavoro ha detto che io non dovevo andare al lavoro. Oh sì, vediamo questo telefonino che ce l'hai, questo messaggio. Ok, va bene, prendi. Allora, c'era un poliziotto che ha preso questa cosa di qua e hanno cominciato a guardare dentro questo telefonino, mentre loro sempre vedevano, no, sappiamo in qualche modo che tu sai che hai incontrato qualcuno in qualche modo, ma perché hai incontrato qualcuno? Ma io no, non sono uscita, io non sto procedendo, scusi,
bene che è un crescendo, è un continuum,
sì,
come lei avrebbe prima detto, però se possiamo arrivare alle domande che
sì,
il pubblico ministero le ha posto, che altrimenti certo ci sarà indispensabile una qualche interruzione, la si voleva evitare proprio per consentirle una esposizione quanto più possibile tranquilla, quanto più possibile continua, però
ok, scusa,
ecco, quindi
sì,
se può arrivare al momento, lei ha detto, ecco, quando ci sono state e in che cosa sono consistite,
allora,
e da parte di chi, e anche queste indicazioni di versione, in che cosa sono consistite, questo mi pare
certo,
che forse
okay,
io l'avrei...
Prego.
Allora,
prego,
c'era
scusate,
il fatto
sì,
del
però,
telefonino,
ecco, sì,
che a un certo punto loro hanno detto, allora, abbiamo questo messaggio, ma tu hai mandato un messaggio a Patrick, e io ho detto, non penso. Loro, no, sei una bugiarda, guarda, questo è la tua... questo è il tuo telefono, che c'è questo messaggio che tu volevi incontrare lui, e io, ok, io non ricordo che ho fatto questo messaggio, ma va bene, ho fatto. E loro, ma vuol dire che tu volevi incontrare lui, questo era un punto. Poi era il fatto che c'era questo interprete vicino a me che diceva, ma se tu sei o una stupidissima bugiarda, o tu sei una persona che non ricordi quello che hai fatto. Io ho detto, ma come sarebbe questo? Ah, forse tu hai visto qualcosa di così tragico, così grave, che tu non riesci a ricordare, perché io a un momento ho avuto un incidente, ho rotto proprio la gamba, ho spezzato la mia gamba, e
scusi, questo glielo diceva l'interprete.
L'interprete,
però
sì,
le volevo anche chiedere, nella sua esposizione non è ben chiaro, ma parlava solo l'interprete o parlavano con lei anche gli
tutti
altri,
gli altri
presenti?
Sì.
Tutti parlavano, anche
sì,
gli altri, ma parlavano in inglese gli altri?
No, in italiano.
In italiano, e lei rispondeva in italiano?
Italiano, inglese,
quello che dicevano gli altri veniva a lei tradotto in inglese?
Un po' sì, un po' no, perché c'era tanta confusione e c'era tanta gente che stavano parlando, quindi una che diceva, ah, ma forse è così, forse non ricordi, un altro che dice, no, è una stupida bugiarda, e così.
Sì, ma tutto le veniva tradotto oppure lei qualcosa capiva e quindi rispondeva subito?
No, non è proprio come un'interrogazione che stiamo facendo adesso, quando una persona mi dà una domanda e io rispondo. No, c'erano tantissime persone che parlavano, chiedevano, poi aspettavano e poi io rispondendo un po' così, così.
Prosegua pure, stava dicendo che questo interprete le stava rappresentando un qualche cosa a lei successo, però ecco.
Infatti,
poi magari il pubblico ministero, però la domanda era stata posta e forse la risposta,
è
la risposta ancora, perché il pubblico ministero, scusi, le ha chiesto, interessa al pubblico ministero, in fondo queste non sono spontanee dichiarazioni, è un esame e l'esame presuppone una domanda che viene posta da chi l'esame al momento conduce e la risposta, risposta che deve essere, ecco, quindi la domanda rimane sempre la stessa. Alla quale ancora non abbiamo sentito la risposta. La domanda, ecco, sì, lei dice che c'è stata questa continuità, questo crescendo.
Perché è difficile dire se una persona ha detto una cosa che esattamente, era lui. No, era il fatto che c'era questi piccoli suggerimenti, poi c'era una persona che voleva dire che allora c'è questo telefonino, poi c'era il fatto che questo qua, e poi c'erano la cosa che era più più per me, che mi faceva pensare di provare di pensare qualcos'altro, era il fatto che non ha detto, allora forse tu sei confusa, c'era questo comune di loro che mi dicevano, ma forse tu sei confusa, forse tu devi provare di ricordare qualcos'altro, prova di ricordare questi altri memorie che evidentemente hai perso in qualche modo, che tu devi provare di ricordare. Quindi io stavo là proprio pensando, ma che cosa ho dimenticato? Ho dimenticato qualcosa. Ok, sto pensando, che ho dimenticato? Allora, dai, ricordi, boom! La testa, ricordati, io, mamma mia, e poi
no,
boom, ricordi.
Io,
scusate, per favore, ecco, scusi.
Questi sono i scappellotti.
Allora, diciamo che interrompo.
Per favore, era
proprio impossibile.
Evitiamo magari pensieri ad alta voce.
O suggerimenti.
Allora, il pubblico ministero però le aveva chiesto e le chiede, chi è che è stato che le ha dato questi due scappellotti? Questo
era...
è il gesto che lei ha fatto su di sé.
Era un poliziotta, ma non conoscevo loro dal nome.
Prego, pubblico ministero.
Allora, dunque, io le ho fatto una domanda e non ho ricevuto una risposta. Lei ha risposto, ma...
Io oppongo a questa dichiarazione.
Scusate,
questa è una valutazione personale, non è una domanda. Presidente, è suggestiva anche questa.
Scusate,
questa è una conclusione che non è accettabile.
Chiedo,
o si fa una domanda, ma questa è una valutazione fatta dalla
parte. Posso andare avanti col controesame?
Non mi sembra che non abbia risposto. Vogliamo risentire la trascrizione? Ha risposto per almeno 5 minuti.
Posso andare avanti?
Scusate, però abbiamo dato una indicazione di evitare interruzioni, di evitare che quando parla qualcuno...
Cioè,
magari, avvocato, scusi, per favore. Evitiamo magari questi momenti che non aiutano nessuno e... credo che rechino soprattutto nocumento alla persona che si sta sottoponendo all'esame, perché insomma si crea tensione in aula, quindi non aiuta.
Cioè,
quindi aspettiamo, tanto abbiamo tutto il tempo,
quando
avvocato.
Io faccio il controesame.
Prego,
io vorrei essere...
scusi pubblico ministero,
che si svolga
prego,
in piena...
prego.
Allora,
evitiamo magari, questa è un'altra raccomandazione in linea generale, evitiamo magari le valutazioni, prendiamo le risposte per come vengono, ci sarà il momento della discussione per dire in sede di esame testimoniale quel testimone non ha detto cose attendibili, in sede di esame dell'imputata, l'imputata non ha offerto risposte a queste domande, però è una fase successiva, al momento stiamo alle risposte che vengono, se magari le risposte non sono esaurienti ritorniamo con la domanda evitando magari valutazione, non hai risposto,
allora.
Prego pubblico ministero, prego.
Però vorrei...
Sì, certo, può ritornare sulla domanda, sulla puntualizzazione, poi l'imputata risponderà per
chiesto,
come riterrà di rispondere. Prego.
Tutta la l'iter dell'esame, dell'assunzione a informazioni. e in particolare il momento nel quale viene fuori Patrick. Lei ha parlato di suggerimenti, suggerimenti, lei ha parlato di pressioni, ha parlato di essere stata picchiata, le ho chiesto chi, lei mi dice non sa il nome, mi deve descrivere la persona che le ha dato lo scappellotto, gli scappellotti. Veniamo a sapere, me la deve descrivere, è una donna, è un uomo, chi le faceva le domande? Chi le stava facendo le domande? C'era l'interprete, che era l'interprete quella che traduceva, ma l'esame, l'interrogatorio, diciamo così, chi glielo stava facendo? A parte quelli che entravano e uscivano, lei deve capire che si tratta di una, c'è un omicidio, è un ufficio di polizia, ci sono le indagini a caldo, quindi, e le sto chiedendo chi stava conducendo l'interrogatorio.
Ecco, scusi, magari, allora, chiede il pubblico ministero. Lei ha detto, i due scappellotti mi sono stati dati da persona della quale non conosco il nome, chiede il pubblico ministero. Può lei, prima domanda, fornire descrizione della persona che le ha dato i due scappellotti? Se l'ha vista e se ne può ora offrire descrizione.
Allora,
questa è la prima domanda. Prego.
Quando mi sono... Allora, la persona che conduceva, per esempio,
questa è la
cosa,
seconda domanda, può cominciare dalla seconda. Okay. Prego, prego.
No, non, scusa, non è uguale, perché è uguale. Era
allora,
sempre...
chi è che conduceva l'interrogatorio? Lo stesso.
Ok, perché c'erano tantissime persone che mi davano delle domande, ma la persona che ha cominciato di parlare con me era una poliziotta con i capelli lunghi e castano scuro, quindi... ma non la conosco. Poi nel giro delle persone che erano attorno di me c'erano certe persone che mi chiedevano, per esempio c'era un uomo che aveva questo telefonino, che proprio metteva questo telefonino nella mia faccia dicendo guarda questo telefonino, ma chi è questo, ma che volevi incontrare lui? Poi c'erano le altre che, per esempio questa donna che conduceva era la persona anche che a un certo punto era dietro di me, perché loro si spostavano, erano proprio attorno di me, proprio sopra me, io ero su una sedia, poi c'è l'interprete su una sedia e loro tutti in piedi attorno a me, che io non ho visto chi mi ha dato la prima scappellotta perché era indietro. Poi mi sono girata, ho visto la donna e poi un'altra alla mia testa.
Era sempre quella con i capelli lunghi?
Sì, con i capelli
Scusate,
lunghi e...
perché ogni tanto, no, sennò no, non si
certo,
capisce.
Certo,
quindi,
sì, per aiutare anche l'esposizione a puntualizzare.
Allora, ha finito? O deve andare avanti? No, me lo dica perché...
Ma se ho risposto per bene...
Sì, d'accordo.
Allora,
prego, pubblico.
Allora, riprendo le domande perché... Allora, dunque...
Sì, però...
Qui nel verbale...
Sì,
ho capito, Presidente.
Va bene.
Sì. Presidente, qui nel verbale si parla di tre persone.
Sì.
Più l'interprete.
Sì.
Allora, lei ha detto prima, mi hanno suggerito... Che cosa significa per lei il termine suggerimento? Perché io nella sua descrizione... non trovo il suggerimento, cioè quello che in italiano si intende per suggerimento, io non
per
lo
favore,
trovo.
Per favore,
no, non è
possibile. Per favore, scusi, per favore. Chiedi il pubblico ministero.
Sì.
Allora, suggerimenti, lei ha parlato anche, mi sono state messe in bocca, diciamo così, non so se è
sì.
abbastanza. Delle versioni, delle cose da dire, delle circostanze da rappresentare. Chiede il pubblico ministero due cose: chi ha fatto i suggerimenti e che cosa le sarebbe stato detto di dire.
Allora, quello che era attorno di me era questo, per, mi sa che il loro pensiero. Allora, ci sono tantissime persone, quindi c'erano tantissime persone che hanno suggerito nel modo che mi hanno chiesto, allora, tu hai incontrato qualcuno? Io no, ok. Loro sì, invece, perché qua abbiamo questo telefonino che dice che tu vuoi incontrare qualcuno. Volevi incontrare lui? Io no, non mi ricordo. Ah, ricordati per bene, perché se no ti mettiamo in carcere per 30 anni. Ma io non ricordo. Ma forse hai incontrato lui, e non hai ricordato.
Scusi,
era questo cosa.
Questo lui, gliel'hanno anche specificato.
Ma era il fatto che era il capo mio.
Favore.
Il fatto che ho ricevuto questo messaggio di Patrick, che loro erano molto molto presi da questo. Certo. E quindi il fatto che ho ricevuto un messaggio da lui.
Per favore, per favore. Però scusate, scusate.
Questo non è possibile andare avanti così con questa.
Per favore, per favore. Scusate, scusate.
Smettiamo.
Scusate. Scusate. Scusi.
Eccolo qua. Io chiedo una sospensione. Noi chiediamo una sospensione di 5 minuti.
Scusate. Scusate. Scusate, per favore. Per favore.
Viva Dio, presidente. Mi rimetto a lei.
Presidente, io sto facendo un controesame e devo cercare di essere messo in condizione di farlo. La difesa cerca di impedirlo. È una situazione e lo sta impedendo.
Scusate, scusate, per favore. Ah, no, 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 scusate, un attimo, ecco, si raccolgono tutte le sollecitazioni, tutti i suggerimenti, poi la Corte decide lei. Allora.
Dunque,
scusi, pubblico ministero, un attimo.
Scusa.
Eravamo rimasti a lui, se poi lei ha la necessità a che si sospenda l'udienza, noi sospendiamo. Le si fa anche presente, e lo si fa presente a tutte le parti, che l'imputata offre le risposte che vuole offrire. In qualsiasi momento può anche dire io non rispondo, e risponde in questi termini. Non è che la si possa continuamente le si possa continuamente richiedere sulle stesse circostanze. Non è un test. Quindi per l'imputata vigono regole diverse. Dobbiamo stare alle risposte per favore. Dobbiamo stare alle risposte che l'imputata offre. In qualsiasi momento può dire basta, per cui non è che dobbiamo. A un certo punto si deve passare anche ad altre circostanze, perché una certa circostanza è stata richiesta, l'imputata ha offerto risposta, a quella stiamo. Il momento delle valutazioni, per carità, è sempre difficile distinguere, perché poi si arriva sempre con le domande e le valutazioni sulle stesse, però è uno sforzo che tutti devono fare proprio per garantire la regolarità, la serenità, la ritualità stessa del momento processuale. Quindi, chiedeva il pubblico ministero i suggerimenti. Ecco, se lei vuole una sospensione la facciamo subito. Se invece possiamo esaurire magari questo momento, lo esauriamo.
No,
allora, chiedeva il pubblico ministero i suggerimenti. No, va bene?
Certo.
Con tranquillità.
Allora.
I suggerimenti che le sono stati fatti. Lei ha offerto una prima indicazione introducendo questo pronome, lui. Ecco. È piuttosto generico, anche se è un pronome personale, sì. Se la persona non viene in qualche modo o individuata o se a lei fu individuata. Allora, questo lui, le fu detto chi poteva essere, oppure non lo so, come avvenne?
Allora, per questo fatto che loro dicevano che io avrei incontrato una persona, poi hanno detto di questa cosa del messaggio, chiedendomi, ma sei sicuro che non ricordi aver incontrato questa persona perché hai scritto questo messaggio?
Nel messaggio c'era indicato il mittente o il destinatario.
No, era questo messaggio che ho scritto al mio capo di lavoro, che ho scritto, va bene, ci vediamo più tardi, buona serata.
Questo
per
però
loro
è un messaggio il cui destinatario può essere una persona non conosciuta. Risultava a chi la stava interrogando chi era il destinatario di questo messaggio, a chi era inviato.
Sai che non lo so se è scritto sul telefono, ma ha detto che ho ricevuto un messaggio da Patrick e poi che loro hanno cercato nel telefono se ho ricevuto, non hanno trovato il suo messaggio, ma hanno trovato quel messaggio che ho mandato a lui.
Ecco, questo sì, e poi le volevo anche chiedere, sempre su una domanda del pubblico ministero, una puntualizzazione, perché lei ha risposto in italiano, però così come...
Scusa, infatti...
No, va bene, lei ha risposto in italiano nel messaggio, però le volevo chiedere, visto che lei insomma è di lingua inglese, lei quando scrive in italiano, lei cos'è mentalmente, prima... pensa in inglese e poi traduce in italiano o viceversa lei riesce direttamente a pensare in italiano?
No, in quel periodo dovevo pensare prima in inglese, fare una traduzione e questo, poi scrivere, sì.
Infatti era un chiarimento su quella frase. Prego pubblico ministero, magari ecco, poi esauriamo una circostanza.
Sì, sì, capito. Sì,
alla fine stiamo alle risposte che l'imputata
offre. Io volevo solo, che fosse chiaro un concetto, che nella lingua italiana suggerire vuol dire indicare, chi suggerisce indica un nome e quell'altro lo fa proprio. Questo è il suggerimento. E io, ecco, quindi le domando, il nome Patrick, dice, gliel'hanno indicato i poliziotti o l'ha detto lei? E gliel'hanno indicato dopo aver visto il messaggio sul cellulare o così, prima di averlo visto? Allora io le contesto. A pagina 95, non so qual è la pagina della difesa.
Sì, vabbè, però se leggiamo
pagina 95, io gliela leggo.
Prima della contestazione, qual è la domanda?
La domanda è su cui lei si è opposto, la domanda relativa al suggerimento, perché il suggerimento vuol dire che la polizia, io lo interpreto così, la polizia le dice è stato Patrick e lei conferma e indica Patrick. Questo è il suggerimento nella lingua italiana.
Scusate, ecco, allora però, per favore, torniamo all'imputata. Quale fu il suggerimento? Perché a me è sembrato di aver capito. Noi non conosciamo ovviamente l'interrogatorio del 17-12, è quello mi sembra l'interrogatorio usato per la contestazione. A me è sembrato aver capito che il suggerimento sia consistito in questo messaggio: Patrick Lumumba, destinatario del messaggio o colui che l'ha inviato, insomma il messaggio riguardava questa persona. Il suggerimento sarebbe consistito nel fatto che successivamente alla individuazione di questa persona lui venisse detto. In che termini veniva detto questo lui? Che cosa le dicevano?
Allora, c'era questa circostanza del fatto che loro volevano un nome, quindi il fatto che questo messaggio era...
Si può dire volevano un nome in relazione a che cosa?
A chi ha fatto questo delitto proprio. Dicevano a me che io sapevo e che io non volevo dire. E se io non volevo dire perché non ricordavo o perché ero una stupida bugiarda. Poi l'hanno sempre questo fatto sul messaggio, sul fatto che proprio hanno... messo nella mia faccia tutto, guarda che sei una stupida bugiarda, non ricordi questo. Io per prima parte non ho ricordato che ho fatto questo messaggio. Poi il fatto che c'era questo interprete vicino a me che mi diceva sempre, ma forse non ricordi, io ho provato. Poi c'era queste persone che dicevano, ma prova a ricordare qualcos'altro, prova a ricordare questo fatto che hai incontrato una persona. E quindi stavo là pensando, ok, ricordati, e poi c'era questo, e dietro di me che proprio mi... E non è che mi ha fatto proprio male fisicamente, ma mi ha spaventata.
Però stiamo al suggerimento, cioè ricordati, sì. È una sollecitazione forte, sì, alla memoria. Il suggerimento è invece una...
Ma no. Ricordati di sempre seguendo questa idea che loro stavano...
Ma stato lui, no?
No.
In questo senso no, ricorda.
Non mi hanno detto che è stato lui, ma mi dicevano, ma sappiamo chi è, sappiamo che tu stavi con lui, che tu hai incontrato. Poi...
Il suggerimento era questo, insomma, in questo consisteva. Prego, pubblico ministero,
quindi,
se c'è la contestazione.
Quindi la contestazione è sulla dinamica, perché qui il contrasto verte sul fatto, a parte che io non vedo la risposta, vabbè, non faccio, per carità, ognuno trae le sue conclusioni.
Scusi, pubblico ministero, non per interrompere, ma la contestazione, se magari una risposta,
sì,
non collima con la risposta
è il fatto che
data,
dalla
leggere il passo.
Sì, dalla risposta di Amanda, della signorina Knox, vorrei non essere interrotto per l'ennesima volta,
pubblico ministero.
Dalla risposta viene fuori un iter piuttosto lungo di inviti, c'è il cellulare, l'indicazione del cellulare, rispondi. Allora io le contesto che a pagina 95 del verbale 17 dicembre 2007 lei dice la polizia non poteva suggerire, aspetti. Riga, guardi, è questo.
Ma non interrompiamo, no, con la riga.
Sono pagine diverse.
Per favore, scusate, per favore, mentre sta leggendo il pubblico ministero, evitiamo che magari venga interrotto, altrimenti non ne usciamo più. Sì, è vero che sono pagine diverse, però una volta che ha terminato di leggere, se la pagina non è stata rintracciata per verificare la corrispondenza, si chiede, aspetti un attimo, però non interrompiamo nella lettura.
Allora, interprete. La riga è 1, 2, 3, 4, 5...
No, pubblico ministero, non si preoccupi della riga, andiamo avanti.
No, perché qua, veramente. Ha accusato Patrick e non altri perché stavano parlando sempre di Patrick, suggerendo, riferendo le parole di Amanda. Io domando, la polizia non poteva suggerire, interprete, gridava il nome di Patrick. PM, che cosa le diceva la polizia, scusi? Knox, la polizia mi diceva, sappiamo che eri in quella casa, sappiamo che eri in casa e un attimo prima che io facessi il nome di Patrick, qualcuno mi stava mostrando il messaggio che io gli avevo mandato. Questa è la contestazione.
D'accordo.
Quindi scusi. C'è un attimo, le mostrano il messaggio, la polizia vuole sapere chi è.
Scusi pubblico ministero, non facciamo così. Scusate, lei. Ecco, ha sentito queste dichiarazioni, la contestazione significa questo, le vengono rilette dichiarazioni precedenti che risultano da lei rese e nell'eventualità in cui si rilevino dei contrasti o delle non coincidenze le si fa ciò presente.
Ok.
Ecco, lei conferma quelle dichiarazioni che ora il pubblico ministero le ha letto?
Ho spiegato meglio adesso.
Bene, stiamo a questo. Prego pubblico ministero, prendiamo atto.
Ecco, allora andiamo avanti.
Ok.
Quindi, che cosa succede poi? Quindi lei, di fronte a quella indicazione, fa il nome di Patrick, no? E che cosa dice?
Allora, prima ho cominciato a piangere, poi, dopo un certo punto, questi poliziotti tutti insieme mi dicevano, ma... tu devi dire come, perché, come è stato, volevano tutti questi dettagli che non sapevo come dire, come darli, perché alla fine quello che è successo è questo, che quando ho detto Patrick ho proprio cominciato a immaginare un tipo di scena, ma sempre con queste idee di immagini che non concordevano, ma immagini che forse avrebbe potuto spiegare la situazione, quindi la faccia di Patrick, poi Piazza Grimana, poi la mia casa, poi una cosa verde che loro hanno spiegato a me che potrebbe essere il divano. Quindi, seguendo questa cosa, loro volevano avere dettagli, tutto quello che ho fatto, e io non sapevo come dire. Quindi loro, parlando con me, hanno detto, allora, sei uscita dalla casa, ok, va bene. Allora, hai incontrato Patrick? Dove hai incontrato Patrick? Non lo so, forse Piazza Grimana, forse vicino a questo... forse vicino a questo, perché non lo so, ho questa immagine del Piazza Grimani e ok, va bene, comunque sei andato con lui alla tua casa, ok, va bene, come hai aperto, non lo so, chiavi della mia casa, ok, so hai aperto la casa, ok, sì, e poi che hai fatto, non lo so, ma è lei già là, non lo so. Ok, va bene, in qualche modo lei arriva ora già là, ok, chi era là con te? Non lo so, c'era soltanto lui o c'era anche Raffaele? Non lo so, c'era il fatto che, e questo è sempre anche quando il pubblico ministero è venuto anche, perché lui mi chiedeva, ma scusa, non capisco, non c'è senso, hai sentito questo rumore per esempio dell'urla? No. Ma come non hai sentito l'urla? Ma non lo so, forse avevo gli orecchi tappati. Quindi è sempre questo, non lo so, forse
d'accordo,
immaginare...
D'accordo. Prego,
sì, io vorrei... Io le faccio una domanda su che cosa... Le faccio una contestazione sulla... Dunque, lei...
Una domanda, una contestazione. La contestazione è una differenza...
Allora, non posso interrompere,
per favore.
No. Spiega, tecnica è
ha detto, faccio una domanda e una contestazione.
Sì, però, scusate, però, stiamo ai contenuti e stiamo all'essenziale. sentiamo che cosa il pubblico ministero dice, poi su quello io è una premessa. Scusi, pubblico ministero.
Faccio, mi appello alla sì, Corte perché prego, qui si rende impossibile il controesame. Ecco, scusate, questo lo sto dicendo. Allora, io cerco di capire, no? Allora, nella verba.
Però non possiamo impedire, scusi, vogliamo avvocato, per favore, su
per
che cosa?
La difesa formalmente,
non abbiamo sentito ancora che cosa ci vuole dire e non è possibile fare un'opposizione preventiva. Ancora, scusi, avvocato.
Io non
per
sto
favore,
facendo nessuna opposizione al contrario.
Per favore, avvocato, però, scusi, no. Presidente, sta parlando il pubblico ministero.
Le suggestioni e le valutazioni del PM,
scusate,
prima di fare la domanda, sono inopportune perché suggeriscono e rendono suggestiva.
Scusate, avvocato, per favore, pubblico ministero, però ecco, si creano dei momenti del tutto inutili.
Io non ho interrotta
quando favore,
ho fatto l'esame.
Per favore, pubblico ministero, per favore, allora, scusate. Cioè, non,
ascolti, mi spiega questo concetto.
Scusate, per favore, ecco. Ecco, si raccomanda, io capisco che magari quando ci sono le interruzioni poi leggermente il tono si innalza e questo non aiuta. Per favore, però si è avuta l'impressione che le opposizioni fossero addirittura preventive e su questo magari mentre sta parlando il pubblico ministero che ha tutto il diritto a farlo in questa fase, come le difese lo hanno potuto fare senza che ci siano state interruzioni di sorta nella giornata di ieri, ci si raccomanda che altrettanto uguale comportamento lo si ponga in essere per questo momento dell'esame dell'imputata. Per cui, ecco, magari il tono che sia sempre colloquiale, ecco, senza dare la sensazione di una.
No, però ecco, io chiedo di
stiamo solo alle circostanze, scusate, per favore. Non c'è motivo, cerchiamo di raccogliere in fondo interesse di tutti e che le parti e la Corte possa raccogliere le circostanze sulle quali le parti sono chiamate a effettuare valutazioni, la Corte a decidere e aiuta tutti. Prego.
Le faccio questa, la domanda è questa. Lei poco fa mi ha detto, stava dicendo, la polizia, io le rifaccio, cerco di. Faccio una premessa perché cerco di farle capire poi la domanda. Mi ha trovato questo messaggio e mi chiede poi chi è questo soggetto, se è vero, non è vero, eccetera. E lei dà questa risposta. Poi la polizia ovviamente va avanti nelle domande. Allora ci racconti e lei poco fa mi ha detto, se ho ben capito, non c'è la trascrizione ovviamente qui, quindi dobbiamo fidarci, posso essermi sbagliato, non lo so. Ma stava dicendo, lei, ho il ricordo di Piazza Grimana, è vero che l'ha detto?
Scusate, per favore, ecco, per favore, però su questo magari, scusate, per favore, però su questo dunque, l'imputata dice, sulla base di questi elementi, io ho cercato di ricostruire la scena che poteva essersi verificata. Ecco, in questi termini, non perché, ecco, ma ha elaborato mentalmente e con l'immaginazione, questo a me è sembrato di capire, come la scena poteva essersi verificata con quegli elementi ai quali ci si era progressivamente avvicinati. Questo
certo.
Era.
Ecco,
non è che
esatto,
sta parlando di un ricordo effettivo, di circostanze effettivamente cadute nella sua percezione. Questo era
certo,
il senso della risposta della imputata.
Ecco, lei ha detto, il ricordo di Piazza Grimana.
Avevo un'immagine di Piazza.
L'immagine di Piazza Grimana. Ecco, l'immagine. Lei nel verbale di interrogatorio, pagina 92, questo solito verbale, ma ci sono altre espressioni identiche in altri punti, ora se vuole gliele riferisco. Io le faccio questa domanda. Perché lei si è lanciata in un'accusa di questo tipo nei confronti di del signor Lumumba quando aveva, io stavo continuando, lei poi ha risposto subito, ha dato una risposta e io stavo cercando di, aveva la possibilità di spiegare il fatto, quel riferimento che c'era nel cellulare, mi aveva detto di non andare al lavoro, quindi una cosa del tutto normale. Perché di fronte a un fatto del tutto normale c'è questa chiamata, mi aveva chiamato il mio datore di lavoro per dirmi che non dovevo andare al lavoro, ecco la risposta, e si chiudeva il discorso. Invece lei di fronte a quell'indicazione, di fronte a quelle domande della polizia, si lancia in questa accusa e dice, Io le domando, ma perché lei si è lanciata in questa accusa quando poteva tranquillamente spiegare quella chiamata? Perché pensavo che potesse essere vero.
Ora, ero confusa.
Questa cosa lei l'ha ripetuta più volte, se vuole glielo ripeto.
Sì, sì, sono d'accordo.
Che cosa significa? Cioè, o è vero o non è vero. Scusi, lei in questo momento sta qui in udienza, non può stare da un'altra parte. Non potrebbe dire io potrei stare anche alla stazione, che lei sta in questo momento in questa udienza.
Certo.
Sì, la domanda è chiara. La domanda è chiara, grazie.
Posso rispondere?
Scusate, per favore, ecco.
La confusione è venuta perché io non capivo prima cosa perché la polizia mi trattava così, poi perché loro, quando ho spiegato che io stavo con Raffaele tutto il tempo, loro dicevano no, sei una bugiarda, c'era sempre questa cosa di io o sono una bugiarda o non ricordo, quindi il fatto che io ripetevo ripetetamente sempre la mia storia e loro mi dicevano no, tu vai in carcere adesso se tu non dici la verità, e io dico sì, ho detto la verità, no, sei una bugiarda, adesso vai in carcere per 30 anni perché o sei una stupida bugiarda o hai dimenticato, e se hai dimenticato devi per forza adesso ricordare per bene quello che è successo, e questo è perché ero confusa, perché non capivo perché, non capivo più niente, perché a quel momento avevo così paura, ero così impressionata da questa cosa che a un certo punto ho pensato, cavolo, forse loro hanno ragione, forse io ho dimenticato.
Sì, d'accordo. Quindi, e quanto aveva già detto anche ieri rispondendo a domande. Prego.
E quindi lei ha accusato di omicidio Lumumba. Questa è la conclusione. Questa.
D'accordo. Prego, facciamo le domande magari. Prego.
Allora. Ecco.
Per favore, prego pubblico ministero.
Senta, volevo sapere un'altra cosa. A che ora era caduta l'acqua a casa di Sollecito?
Dopo la cena, non so che ora era.
Verso le 21, 21 e 30?
21 e 9. No, era molto più tardi.
Un po' più tardi, quanto?
Noi abbiamo mangiato attorno alle 10 e mezzo e quindi dovrebbe essere un po' più tardi di quello. Forse alle 11.
E lei la mattina successiva, a che ora va a casa di Sollecito per asciugare l'acqua? Cioè ancora c'era l'acqua sul pavimento?
C'era un po' ancora su terra, ma non ci voleva tanto per asciugarlo.
Dalle 22. 3 circa, a che ora è andata a casa 23. Ad asciugare quest'acqua?
Ok, la mattina dopo, non ho guardato l'orologio, ma sono andata a casa mia attorno a 10:30 così, poi sono tornata, quindi forse torno prima di mezzogiorno, forse...
Che giorno siamo?
Questo è sempre il 2 novembre, la mattina, quindi penso forse alle 11:30, se seguo questo ragionamento, ma non ho guardato l'orologio.
Senta, lei la mattina del 2 novembre va a casa sua, dice di essere stata a casa sua, e di avere visto le tracce di sangue nel bagnetto piccolo.
Sì.
La traccia di sangue sul tappetino.
Sì.
Oh. Quando era stata l'ultima volta in quel bagno, lei?
Io?
Sì.
Avrei dovuto anche... Allora, prima del 2, avrei dovuto entrare almeno una volta quando sono tornata a casa, primo novembre.
Scusi, lei il primo novembre, quando è andata via da casa di Via della Pergola, a che ora?
Io attorno alle 4 forse. Allora, 16. Ma non guardo l'orologio, quindi, allora, lo so che era attorno alle 4 o 5 quando sono andata via da casa il primo novembre.
Quindi, lei... C'è stata nel bagnetto piccolo prima di uscire da casa?
Sì.
Quindi lei, l'ultima volta che è stata nel bagnetto piccolo prima di uscire da casa, erano circa le 16, grosso modo.
Circa, sì.
Ecco. Lei sapeva che la Filomena non c'era?
Ma sapevo che lei è andata quel pomeriggio a una festa.
A una festa, perfetto. E della Mezzetti?
Laura, sai che non sapevo dov'era. Sapevo che non era in casa quando ero là, ma non sapevo veramente dov'era.
Quando lei ha visto il bagnetto per l'ultima volta, c'erano le tracce di sangue?
No.
Senta, arriviamo al momento in cui viene sfondata la porta,
okay,
di Meredith, poi potremo anche tornare indietro. Lei ha visto la stanza di Meredith?
No.
Ha dato un'occhiata?
No.
Dove si trovava?
Io ero vicino all'ingresso nel soggiorno.
C'era con lei il sollecito?
Sì.
Quindi nemmeno lui ha visto?
Nemmeno lui.
Lei risulta dalle dichiarazioni delle amiche di la Butterworth e la Frost di Meredith e altre, che disse loro di aver, o addirittura di averlo visto lei, o che comunque Raffaele le disse di aver visto il corpo nell'armadio coperto con un lenzuolo e l'unica cosa che si vedeva era un piede. Ecco, se lei non ha visto la stanza, come faceva a fare questa affermazione, se nemmeno Raffaele l'aveva vista? Mi può dire come poteva, e come, faccio un'altra domanda, come quell'armadio potesse contenere il corpo di Meredith? Lei ha presente quell'armadio, no? Io ho una foto in bianco e nero, sa? I nostri mezzi sono, ecco, questo armadio.
Bene, prego.
Allora, per prima cosa forse la Frost si è sbagliata un pochettino, perché io non ho mai detto che ho visto il corpo di Meredith dentro l'armadio. Ho detto che io ho sentito in giro che c'era questo corpo dentro l'armadio e che era coperta e che un piede usciva. Così io anch'io ero confusa di questa cosa, ma è quello che ho sentito. Quindi quando le persone mi continuavano a chiedermi ma che è successo, ma che hanno trovato, io ho risposto quello che ho sentito in giro.
O quello che le ha detto Raffaele.
O Raffaele è la persona che che chiedeva per me.
Perché lei dice, cioè veramente lo dice l'avvocato che parla per lei in quel momento, ha confermato che Raffaele ha sentito da altre persone che forse questa era la versione. Pagina 78 della mia... Si ricorda questo? E anche a pagina 79.
Di questo interrogatorio?
Sì.
Io ricordo il fatto che Raffaele dovevo chiedere in giro quello che le persone hanno visto.
Guardi, pagina 79 lei dice... Capisco, lui ha detto precisamente, apparentemente c'è una ragazza, c'è il corpo di una ragazza nell'armadio, ma l'unica cosa che si vede è il suo piede. Quindi lei dice che è stato Raffaele a dirlo.
Sì.
Ecco, lo conferma quindi.
Il fatto che, come abbiamo capito dalle persone in giro, che c'era questo fatto dell'armadio, che c'era il corpo nell'armadio.
Faccia capire,
sì.
Questo glielo disse Raffaele, non le persone in giro. Ma lei dice che a lui l'hanno detto le persone in giro.
Lui era la persona che aiutava me a capire quello che stavano dicendo loro. Lui ha parlato di me spiegandomi tutto quello che stava succedendo, perché alla fine ero in shock, sì, e anche non capivo.
E chi erano queste persone che a Raffaele hanno detto? Lo sa?
Ma chiedevamo fra di noi di tutti, perché c'era questo amico di Filomena che forse evidentemente ha sentito da poliziotti, ma alla fine non è che ho seguito da chi è venuta l'informazione, perché tutti parlavano, davano spiegazioni, versioni, informazioni fra di noi, e io sempre mi rivolgevo a Raffaele perché lui ha meno capito la lingua. Io invece non capivo quello che
non le ha spiegato Raffaele chi gliel'aveva detto.
No, ma lui mi stava spiegando più di tutto quello che io chiedevo a lui, ma che è successo, ma che c'era dentro, ma queste cose.
Ma le sto domandando, poi se non lo sa me lo dica, gliel'ha detto, me l'ha detto la Filomena, me l'ha detto quelli che sono entrati, evidentemente, Altieri, me l'ha detto la Grande, quelli che hanno visto la camera, fra l'altro non c'era nessuna ragazza nell'armadio, quindi come gliel'ha spiegato chi gliel'aveva detto? Che c'era una ragazza dentro l'armadio, perché...
Non mi ha detto chi era che ha detto questo. Sì, ha detto dalle persone in giro che parlano.
Ha già risposto. Allora, prego, pubblico ministero.
Volevo tornare un attimo sulla un'ultima domanda, un'ultima, poi vedremo, non lo so, sulla questione della 6 mattina.
Ok.
Io non ho capito un'altra cosa. Lei ha detto che avrebbe ricevuto pressioni, suggerimenti, ora ha spiegato oggi in che sarebbero consistiti, per fare il nome di Patrick e per accusare Patrick. Lei poi scrive un memoriale in cui conferma tutto la mattina, senza essere stata, l'ha detto lei ieri, senza essere stata sottoposta a pressioni di sorta. Mi sa spiegare perché in quell'occasione e in momenti successivi al riesame non ha spiegato, non ha detto io ho accusato falsamente una persona che stava in carcere e che è stato scarcerato dietro provvedimento del PM dopo molto tempo? Mi può spiegare questo fatto?
Certo.
Presidente, posso fare un'eccezione?
Prego.
Con molta tranquillità.
Grazie.
E senza animosità, senza
Grazie.
Neanche aizzare.
Grazie.
Mi sembra che il pubblico ministero, nel presentare le domande, faccia sempre dei riferimenti che vadano a suggestionare le risposte ed anche a riassumere.
È controesame, faccio presente.
Per favore, però evitiamo anche interruzioni, lasciamo che ciascuno esprima quello che ritiene. Scusi, avvocato.
Nella domanda posta attualmente fa riferimento al memorandum e dice che conferma. Ora, o la domanda è specifica su questa fattispecie, ma non può essere un'affermazione del pubblico ministero, quando poi dopo fa un'altra domanda. Quindi se noi dobbiamo anche ai fini del verbale ritrovare una serie di dichiarazioni unilaterali che vanno a cercare di dimostrare quello che il pubblico ministero ha interesse,
secondo me
è una modalità che va contro quello che è il nostro modo di esaminare l'indagata. Quindi faccio solo questa puntualizzazione.
Ecco, scusi, però... Certo. Teniamo conto di queste indicazioni, comunque la domanda in qualche modo rimane e le viene posta così, va bene, tra il 5 e il 6 lei ha detto ero pressata, c'era questa tensione, è venuto fuori il nome di Patrick Lumumba come coinvolto in questa vicenda, bene. Però le fa notare il pubblico ministero, lei successivamente scrive e scrive di sua iniziativa spontaneamente, anzi
sì.
Abbiamo sentito, è lei stessa che chiede dei fogli per poter scrivere,
certo.
E scrivendo quindi in questa pienezza di libertà, è lei che chiede, no? Faccio un regalo, ecco questi elementi che sono già emersi a disposizione e ribadisce questo coinvolgimento di Patrick Lumumba. Chiedi il pubblico ministero,
certo.
Come mai allora, e come mai, ecco già è stata posta magari anche ieri la domanda, successivamente in una situazione diversa, non era più nei locali, non era più questa pressione,
certo.
Ristabilì un po' la verità a lei nota, ecco questo.
Sì, allora il fatto di questo è che io ero portato proprio a credere che in qualche modo io ho dimenticato una realtà e quindi, e quindi con questa idea che io ho dimenticato, avevo anch'io, ero quasi convinta anch'io che in qualche modo veramente ho dimenticato e che in questa immaginazione che io proprio mi sforzavo di immaginare erano veramente ricordi persi, quindi non ero sicura se queste immaginazioni erano realtà o no, ma spiegando questo alle, ai poliziotti, loro non volevano ascoltare il fatto che io non ero sicura. Loro mi trattavano come in qualche modo ho ricordato tutto e tutto stava bene e che io potevo fare testimone in un tribunale contro una persona per accusare una persona. Io non sentivo sicura di questa, non sentivo...
Scusi, però nel memoriale lei ricorda che cosa scrisse su Patrick? Perché forse
ecco,
non
infatti
era
volevo,
ecco,
volevo,
sì, non era preciso quello
volevo
che le avevo
contestarle
quello
questo
che le avevo
punto. Due punti del memoriale. Se non sbaglio, adesso lei
sì.
Non era una testimone, in quel momento lei aveva era stata fatta oggetto di una della notifica di un decreto di fermo. Quindi veniva arrestata. Beh, lei sa la differenza fra l'indagato e il testimone, perché quindi lei non era testimone, non era più, quindi lei il memoriale
rispondere. Non si è fatto una domanda,
sa la differenza, ecco,
posso continuare a scusi avvocato, ma io sto facendo delle domande, posso continuare
prego,
seguire il mio percorso logico?
Scusate,
questo
è impossibile. prego pubblico,
sto chiedendo, termini la domanda. Sto chiedendo, ecco, mi ha fatto ma distratto come. Ora, la differenza tra indagato e testimone, e persona informata sui fatti. Lei dice, io così ho fatto queste dichiarazioni, così potevo essere libera, potevo essere... invece è stata arrestata. E questo memoriale, lei lo fa, quando è stata arrestata. E dice due frasi, le leggo due frasi a casaccio quasi. Confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo agli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick. Sa che significa confermo in italiano? Nei flashback che sto avendo vedo Patrick come l'assassino.
Questo, scusi, dov'è che è scritto?
Memoriale.
Nel memoriale.
Qua non c'è nessuna ispettrice Ficarra che le sta, non c'è nessuno. Lei lo scrive in piena libertà. Mi sa spiegare perché lei continua, e anzi, in maniera ancora più recisa di qualche ora prima, a confermare questi fatti? Me lo può spiegare?
Perché io non sapevo come spiegare nemmeno dentro me stessa perché avrei dovuto anche queste immagini, perché non sapevo se erano ricordi o no. Quindi volevo dire che sì, ho fatto queste dichiarazioni, che loro mi hanno chiesto di firmare tutto quanto, ho fatto questo, ma volevo in questo memoriale spiegare questo dubbio, questo fatto che non ero sicura, perché nessuno mi voleva sentire quando ho detto guarda, non lo so.
Sì, ecco, effettivamente sì. Nel memoriale, in questo
memoriale
senso, magari si corregge anche quello che prima gli era stato detto, affioravano questi dubbi.
Ecco, lei ha vuoti di memoria? In quel periodo aveva vuoti di memoria?
Avevo che cosa?
Vuoti di memoria.
Ah, vuoti di memoria.
Vuoti di memoria, momenti in cui non ricordo quello che ho fatto, dice, che hai fatto ieri? Boh, non lo so.
Ma io ho questo problema tutta la mia vita.
Come?
Io ho questo problema tutta la mia vita, dimentico dove metto le chiavi.
Le è capitato altre volte questo fatto? Mi spieghi? Cioè, lei non sa se quella cosa se l'era sognata o l'aveva vissuta veramente?
No, ma non è questo così fatto è, di immaginazione, no. Di dimenticare le cose che ho mangiato ieri per pranzo, sì, mi è successo, ma il fatto di immaginare una cosa non ho mai avuto, questo è perché ero perplessa.
Immaginare una cosa non vera lei non l'aveva mai fatto?
No, non mai avevo fatto. Mai questo problema, ma allo stesso tempo non ero mai interrogata
dice,
in questo modo.
Quando dice nei flashback, vedo Patrick come l'assassino, questo flashback che sarebbe?
Questo flashback è fatto che io ho questa immagine della faccia proprio di Patrick, non è che ho immaginato un atto proprio, immaginavo la faccia di Patrick, poi ho fatto di questa immaginazione di Piazza Grimano, ok, avevo un'immagine di Piazza Grimano, poi un'immagine della faccia di Patrick, poi sempre seguendo questa idea di quanto loro volevano dire, allora, queste immagini spiegano il fatto che tu hai incontrato lui, che tu hai portato lui a casa tua, che tu forse hai sentito qualcosa e hai tappato le orecchie, perché era sempre questo, non è che io ho immaginato proprio il fatto di avere visto la morte di Merritt, era il fatto di questa immaginazione che venivano un po' così, per spiegare...
Vabbè, prendo atto di quello che dice, continuo il 7, memoriale del 7, sempre in assoluta autonomia, senza nessuno che la piccia, no?
Perché questo, ecco.
Lei l'ha detto. Non ho mentito quando ho detto che pensavo che l'assassino fosse Patrick. In quel momento ero molto stressata ed ho veramente pensato che fosse lui l'assassino. Poi aggiunge, ma ora ricordo che non posso sapere chi è l'assassino perché io non sono tornata a casa. Mi può spiegare questi concetti?
Sì, perché io ero convinta che in qualche modo io avrei potuto dimenticare, e quindi in quel momento...
Sì, che poteva essere vero quello che diceva.
Sì.
Che poteva essere vero quello che diceva.
Sì, che poteva essere vero, ma in quel momento, poi quando io ho potuto ripensare sui fatti, era più chiaro che non c'era senso, che era proprio ridicolo quello che ho pensato, che ho immaginato.
E non ha sentito il bisogno di... intervenire per togliere dalla prigione un innocente. Non ha sentito questo bisogno?
Già la polizia mi ha chiamato una bugiarda e non sentivo che loro mi stavano sentendo, anche perché nella questura ho proprio detto a loro, guarda, non sono sicura, e loro non volevano sentire, non volevano ascoltare, perché mi hanno detto, no, tu ricorderai dopo, devi soltanto avere tempo per ricordare per bene questi fatti. Io ho detto, no, non penso è così, ma non volevano ascoltare.
Non le hanno creduto, ma lei, una volta che dice di essersi ricordata, fa una dichiarazione, manda un altro memoriale, mi manda un memoriale, mi dice no, non ho detto la verità, Patrick comunque, è innocente.
Scusate, ecco, però su questo ha già dato spiegazione.
Allora,
se possiamo andare, prego,
un'altra domanda.
Prego pubblico ministero.
Un'altra domanda. Lei ha avuto una sanzione pecuniaria di $269 dalla Corte Municipale di Seattle?
Che? Ah, sì, sì.
Ci può spiegare questa vicenda? Sì.
Per quale motivo? Ecco,
certo.
Quale motivo?
Sì. Allora, io negli Stati Uniti, io abitavo con quattro delle mie amiche in una casa. Poi, alla fine del nostro affitto, volevamo fare una festa per dire, abbiamo finito l'affitto, facciamo una festa per finire questo fatto che abitavamo insieme. Alla fine dell'anno, per celebrare anche il fatto che l'anno è finito. Quindi abbiamo avuto una festa. A questa festa c'era un band che, in cui suonavo un mio amico, e loro volevano fare un band. Quindi abbiamo fatto tantissimo rumore. I vicini hanno chiamato la polizia per venire e per intervenire per fatto del rumore. Quindi io, essendo la persona più in grado di parlare con la polizia a quel momento, sono andata fuori dalla casa, ho preso responsabilità per il rumore e io ho preso
multa.
Questo multa, e poi tutti mi hanno aiutato di pagarlo.
Senta, lei sa, conosce l'articolo apparso sul Mail Online di Andrew Malone del 3 dicembre 2007 in cui riferisce di questa vicenda? Io chiedo intanto l'acquisizione di questo articolo, cui si parla di questo episodio, lo si descrive in termini piuttosto dettagliati, c'è anche la traduzione italiana, chiedo comunque la traduzione.
Mettiamo a disposizione delle parti. Prego. Scusate, per favore.
Si parla di musica altissima, droga, alcol, getto di sassi sulla strada.
Scusate, magari se possiamo fare delle domande su questo.
Lei si ricorda questi episodi, ora glielo faccio vedere.
Scusi, ecco, chiede il pubblico ministero. Lei ha rappresentato questo episodio nei termini che abbiamo sentito. Però il pubblico ministero dice, ci fu anche uso di alcol, di sostanze stupefacenti in quella occasione, o si trattò unicamente di rumori che infastidirono?
Allora, fatto...
E anche altro, poi c'è...
Vabbè, facciamo le domande, la Corte non conosce nulla. Scusate, per favore, prego, prego. E anche altro, ecco, così...
C'è un rapporto del poliziotto Bender.
Va bene, d'accordo, facciamo domande specifiche e precise. Scusi, per favore, se lei risulta, visto che lei ha tratteggiato questo episodio, se può dire che
se c'erano, chiede questo il pubblico ministero, anche uso di sostanze stupefacenti, di alcol in quella occasione.
Allora, c'era alcol questo questo party, abbiamo avuto della birra, di sostanze stupefacenti io non sapevo perché io ero dentro la casa e...
risulta quindi?
Sì, per me non risulta che c'era droga a questa party, c'era birra, sì, per sicuro.
Altro? Ecco, birra, altro?
Io posso continuare con altre domande, certo, su questo punto c'erano... Sono stati rinvenuti persone nude all'interno, sassi gettati sulle finestre, sulla strada, in modo tale che hanno bloccato il traffico.
Scusate.
Questo è l'articolo, però, poi potrà dire delle falsità.
Favore, scusate, ecco, però, scusate. Dunque, è stata chiesta la produzione di questo documento e a disposizione delle parti e poi la Corte provvederà. Se ci sono delle domande, magari...
Si ricorda, è vero questo,
no,
che dice quest'articolo?
Ecco, no. Non lo so, magari se ci sono domande
che cos'è,
specifiche.
Lei ha, che cosa significa questa sanzione pecuniaria di 269 dollari?
Una multa, un pagamento di una somma. Poi
un fatto di rilevanza penale.
Ah, vabbè, insomma, ecco, scusate.
Come, sai, quando anche quando metti la macchina a un posto dove non puoi parcheggiare, devi pagare, vabbè, è la stessa cosa.
D'accordo. Comunque ha rappresentato il fatto e ha rappresentato la conseguenza dello stesso. Senta. Poi la valutazione penale o amministrativa.
Arriviamo all'episodio. Prego. Episodio del 23. C'è la traduzione italiana.
Sì. Bene,
episodio del 23 novembre, 23, no, del... No, l'audizione dell'assistente Gioia Brocci, e l'ha detto anche qualcun altro, del 23 aprile scorso, in cui riferisce l'episodio dell'accesso del sopralluogo del 4 novembre 2007, okay, a Via della Pergola, e riferisce che mentre stavate guardando le stoviglie, lei...
Stoviglie?
Sì, i coltelli.
Ok.
Lei ha cominciato a tremare, a piangere e a mettersi le mani alle orecchie, improvvisamente. Mi sa spiegare perché?
Ecco, come ho detto...
Se è vero l'episodio, se a lei risulta, in che termini e perché? Ecco, prego.
Allora, il fatto che ho pianto quando dentro la casa e dovevo cercare fra questi coltelli è vero che ho pianto. Perché, essendo nella casa, dovendo proprio guardare... per vedere se qualcosa mancava che poteva essere usato per uccidere una persona, mi ha fatto impressione, nel senso che tutto quel tempo era come se non potevo nemmeno accettare il fatto che è stata veramente uccisa Meredith, e quindi dovendo proprio mettermi là dentro la casa a guardare coltelli, stavo proprio là e proprio, era come se le persone attorno di me, ero là e loro dicevano, no, guardare se c'è dei coltelli che non sono. Io, ok, ma era così pesante la situazione, non lo so, mi ha colpito la situazione.
Quando hanno guardato i coltelli ha avuto questo turbamento.
Sì, avevo un turbamento, mi ha fatto impressione.
Senta, un'altra domanda. La lampada rinvenuta nella camera di Meredith, la lampada nera col pulsante rosso, è stata rinvenuta nella camera di Meredith, ai piedi del letto. Era sua?
Io avevo una lampada con un pulsante rosso dentro la mia camera, sì.
Era sua la lampada?
Suppongo di sì.
Le mancava nella sua camera?
Sai che non ho guardato.
La Meredith aveva una lampada come quella in camera?
Non lo so.
Ho capito. Senta, lei quando ha saputo che i ragazzi del piano di sotto partivano per il ponte festivo?
Io ho sentito un po' che loro volevano festeggiare Halloween in qualche modo, ma non capivo o non sapevo dove andavano e per quanto tempo sarebbero stati lontani. Quindi è sempre per il fatto che discutendo e parlando con i ragazzi di sotto, fra di noi, non capivo e non, quando non rivolgeva a me non sentivo di proprio approfondire la mia conoscenza dei fatti.
Ma sapeva che, dunque, il 2, se non sbaglio, era venerdì, no? Quindi
sì.
C'era il sabato e la domenica, cioè erano giorni, sapeva che erano giorni festivi quelli, il primo e il 2.
Infatti volevo andare a Gubbio.
Ecco, quindi lei quando ha parlato di Halloween, quindi lei questa cosa l'ha sentita dire il 31 ottobre, no? Mattina.
Non so quando ho sentito, quando
quindi,
l'ero
comunque lei sapeva che dovevano andare via questi ragazzi.
Lo so che loro volevano fare qualcosa per festeggiare Halloween insieme, o almeno questo è che ho capito io.
Come mai lei ha detto di essere andata di sotto a controllare se vi fossero i ragazzi la mattina del 2?
Perché non sapevo se erano là o no. Volevano andare là a chiedere se loro hanno sentito qualcosa. E quindi sono andata là, ho bussato.
Nessuno le aveva detto che loro sarebbero tornati nelle rispettive abitazioni, fuori Perugia, abbastanza lontano, insomma.
Se loro stavano parlando di questo non ho capito,
non lo
perché
sa.
Veramente ho pensato era soltanto per Halloween.
Senta, la sera del primo novembre, si ricorda se Raffaele ha ricevuto delle telefonate mentre eravate a casa sua? Mentre lei
a Halloween?
La sera del primo.
Ah, la sera del primo. Non mi ricordo.
Non si ricorda. Dunque, senta, un'altra cosa. Si ricorda la mattina del 2 se Raffaele cercò di sfondare la porta della camera?
Sì.
Come mai, quando poi viene la Romanelli, lei dice che era normale che Meredith tenesse la camera chiusa? E invece avevate tentato di sfondarla a calci. Mi sa spiegare questa...
Certo.
Diciamo.
Quando la polizia è venuta, loro hanno chiesto, o almeno ho chiesto a Filomena, se mai era chiusa questa porta. E lei ha detto, no, mai chiusa questa porta. Io ho detto, non è vero, non è che non è mai chiusa, perché qualche volta era. Ma per me era strano il fatto che era chiusa e lei non rispondeva. Quindi per me era strano, ma volevo spiegare che non era impossibile il fatto che lei chiudeva la porta a chiave ogni tanto.
Quindi lei normalmente si ricorda che la porta la teneva aperta?
Sì, normalmente aveva aperto o almeno... sì.
Quella mattina però mi sembra di aver capito, da quello che lei anche ha sentito, che lei disse che la porta, la Meredith la teneva sempre chiusa ed era normale.
Non ho detto che era sempre chiusa, è soltanto che loro non hanno capito.
Sì,
io volevo soltanto spiegare che non era sempre aperta.
Ho capito, non si è spiegata.
Sì, sì, scusi, però il pubblico ministero le chiede, va bene, lei dice sì, non sempre chiusa, non sempre aperta, però era una circostanza che non l'aveva particolarmente allarmata, tanto che alla Romanelli lei dà quella spiegazione sulla quale, vabbè, si può discutere.
Sì, perché Filomena rispondeva
però rimane
così.
Questo fatto, non era lei allarmata, però di fatto Raffaele Sollecito pare che abbia cercato di sfondare la porta. E allora?
Sì, no, ero preoccupata perché lei non rispondeva. Il fatto che la porta era chiusa non mi allarmava se lei rispondeva, per esempio, ma il fatto che lei non rispondeva quando abbiamo chiamato, per esempio, abbiamo pensato, oh, forse è dentro e si senti male o qualche cosa.
Però,
sì,
per
sì,
carità,
sì,
sempre
scusi.
Su questa circostanza, una porta è chiusa.
Sì.
È chiusa. Perché devo pensare che c'è qualcuno dentro che non mi risponde? Posso più tranquillamente pensare che non ci sia.
Anche questo, ma non eravamo di sicuro.
Sì, però,
scusa.
Se non c'è e la porta è chiusa, perché me ne devo preoccupare? Tanto da cercare di rovinare la porta sfondandola. Cioè, perché devo pensare che c'è qualcuno che non mi risponde? La soluzione più facile è andato via, ha chiuso la porta, se n'è andata, no? E quindi non risponde, perché chiamarla? No, la porta è chiusa, non c'è.
E lo so, ma il fatto che c'erano tutte queste strane cose nella,
sì,
nella
no,
casa...
Scusi, per carità, poi magari riprenderà l'esame, le parti. Le volevo dire, lei trova la porta aperta, No, quindi può pensare, è uscita, si è dimenticata la porta principale aperta, ha chiuso a chiave la propria porta, perché me ne devo preoccupare tanto da sfondare, da cercare di sfondare la porta? Questo mi pare che chieda il pubblico ministero, ecco, se può dare, cioè, il motivo della preoccupazione in relazione anche alle sue conoscenze e al fatto che, no, viene cercata di buttare giù la porta.
Sì, io ero preoccupata che in qualche modo lei fosse dentro e lei si è fatto male, perché c'erano tantissime strane cose nella casa e quindi non sapevo che pensare, ma allo stesso tempo, perché lei poteva essere dentro o no, ma volevo essere sicura, perché se in qualche modo lei si è fatta male o qualcuno era dentro, per esempio, o è uscita e poi c'era qualcosa dentro, non sapevo, e quindi il fatto che era la porta era chiusa a chiave mentre c'era questa finestra rotta, per me preoccupava, non sapevo come pensare, ma mi preoccupava e quindi volevo sfondare la porta per vedere se c'era qualcosa dentro. Non sapevo che trovare, ma allo stesso tempo mi preoccupava. E dicendo a Filomena, ma non è vero che non è mai chiusa, volevo soltanto spiegare per far capire la verità della situazione, perché se una persona dice no, non è mai chiusa e non è vero, volevo spiegare questo.
Ho capito. Lei si è recata il 3 novembre nel negozio Discovery, cioè il giorno dopo la scoperta del cadavere di Meredith.
Quando ho comprato mutande?
Sì?
Sì.
Si è recata. Che cosa è successo? Ci dica un po'.
Allora, non avevo più vestiti, quindi sono andata con Raffaele a questo negozio per cercare delle mutande che potevo avere, perché alla fine non sapevo nemmeno quando potevo rientrare nella casa mia a riprendere le mie cose. Quindi sono andata di là e abbiamo guardato un po' dei vestiti e alla fine ho preso un paio di mutande.
Io il documento chiedo l'acquisizione, sì, ora sì, non sì, so sì, se
sì.
Dove sta.
Sì, lo stanno consultando.
Ah, lo stanno guardando.
No, scusate.
Sì, no.
Magari sì. Non so se vogliamo fare una sospensione, ha necessità di una sospensione, preferisce?
Sì. Sarebbe bello.
Bene. Sì, quindi si sospende l'udienza. Sono le 11:17, facciamo fino alle 11:28, così alle 11:30 iniziamo. Possiamo quindi riprendere l'udienza, proseguendo con l'esame della imputata da parte del pubblico ministero.
Ecco, il documento che dovevamo acquisire.
Ah, il documento è sempre. Ah, possiamo... ce l'abbiamo, sì. Bene. Sì. Le parti ne hanno preso visione, all'esito si disporrà.
Posso
in merito.
Vederlo?
Ah, sì. Ah, allora ecco. Prego, pubblico ministero.
Senta, la seconda fila. Lei si ricorda. Faccio vedere. Riconosce la sua firma in questi verbali?
Sono verbali del...
Sono i verbali delle assunzioni a informazioni fino alla verbale di dichiarazioni spontanee.
Sì.
Riconosce la sua firma.
Sì.
Senta, può riportarmi un'altra domanda. Lei ha detto prima che il discorso della porta, dello sfondamento della porta, che Raffaele tentò di sfondare la porta, lei ha detto, cercava di spiegare che qualche volta la porta la teneva chiusa, Meredith, ecco, ha raccontato questo punto. Le faccio questa domanda, ma per caso Raffaele non ha tentato di sfondare la porta per recuperare la lampada di cui le ho parlato?
No, non sapevamo che c'era la lampada dentro.
La lampada vostra, non sapevate che stava lì dentro?
Nel senso che la lampada che avrebbe dovuto essere nella camera mia, io non ho visto che mancava. Io abbiamo provato...
Non ha visto che mancava?
Non ho visto che mancava. Abbiamo provato di sfondare la porta perché io ero preoccupata. Dopo che abbiamo visto la finestra rotta, ho proprio preso un panico. Ho pensato, ma cavolo, che è successo? Quindi... questo correndo sotto per vedere se Meredith o qualcuno ha sentito qualcosa sotto ai ragazzi, poi a vedere se lei era dentro. Lei chiudeva la porta quando aveva bisogno di privacy, e quindi se lei non c'era dentro ma c'era questa porta chiusa, mi sembrava strano, anche per il fatto che la finestra era rotta mi preoccupava. Non per prendere qualcosa.
Senta, lei ha osservato la camera di Filomena Romanelli?
Ho visto che c'era un chaos. Ho visto che c'era la finestra rotta e che c'era tantissima roba per terra.
Ha visto qualche altra cosa? La pietra l'ha vista?
La pietra non ho visto. Ho visto che c'era il computer sul c'era la camera, mi sa, sul tavolo, ma ho visto che c'erano le cose. Non ho visto la pietra.
Senta, ha visto i vestiti per terra?
Sì.
Ha visto i vetri anche? Sopra i vestiti?
Ho visto il fatto che il vetro era rotto e quindi c'era vetro dappertutto.
Anche sopra i vestiti?
Suppongo di sì, ma non posso dire...
Senta, avete controllato se fosse stato rubato qualcosa?
Io non so tutte le cose che Filomena ha, ma ho visto che c'era un bel tanto roba qua, là dentro, e quindi non potevo veramente controllare. Questo è perché l'ha chiamato. Io ho visto che le cose che riconoscevo, che erano di valore, erano ancora nella casa, come il televisore, il computer, così, e quindi... Questo è perché ho pensato, ma che strano furto.
Era una cosa strana.
Sì.
Cioè non c'era stato il furto praticamente.
No, io ho visto che c'era una finestra rotta, quindi la cosa immediata era c'era stato un furto.
Io non ho altre domande.
Ok.
Sì. Il pubblico ministero non ha altre domande. Le parti che non hanno chiesto l'esame... Prego, sì, per esaurire, sì. Prego. Pubblico ministero ancora.
Lei ha detto che ha chiamato più volte sua madre la mattina del 2.
Sì.
Quando è stata la prima volta?
La prima volta era subito che loro ci hanno mandato fuori dalla casa, quindi stavo un po' così e poi mi sono seduta per terra e ho chiamato la mia madre, sì.
Quindi quando già era intervenuta sia la polizia che i carabinieri?
Era dopo che loro hanno sfondato la porta e ci hanno mandato fuori, quindi non lo so chi poliziotto era, ma c'erano quei poliziotti che sono arrivati prima, ma poi dopo sono arrivati tantissime persone.
Dai tabulati risulta invece che lei ha chiamato per la prima volta, insomma, e non solo dai tabulati ma anche dalle intercettazioni ambientali, che lei chiamò sua madre alle 12, cioè a mezzogiorno.
Ok.
Ok. Che ora era mezzogiorno? Sì. Che ora era a Seattle, se a Perugia era mezzogiorno?
Dovrebbe essere la mattina. se 9 ore e 3 la mattina.
Quindi le 3 di notte.
Sì.
Quindi sua madre sicuramente dormiva.
Sì.
Oh, e che cosa, alle 12 non era ancora successo niente, così ha detto anche sua madre.
Io ho detto alla mia madre.
Nel corso del suo colloquio in carcere con la madre, anche sua madre si stupisce del fatto che lei alle 12, cioè alle 3 o alle 4 di notte, la chiama, ma ancora, dice testualmente sua madre, non era successo niente.
Ma io non sapevo che è successo, ho chiamato la mia mamma soltanto per dire che eravamo mandati fuori dalla casa e che ho sentito una cosa di un
piede. Sì, ma alle 12 non era ancora successo niente, nel senso che ancora non era stata sfondata la porta.
Non mi ricordo questa chiamata. Io ricordo la chiamata che io ho chiamato a lei per dire che abbiamo sentito queste cose del piede. Forse ho chiamato anche prima, ma non mi ricordo.
E se l'ha chiamata prima, perché l'ha chiamata?
Non mi ricordo, ma se ho fatto, io avrei chiamato perché...
No, l'ha fatto.
Ok, va bene, ma non mi ricordo. Non mi ricordo questo telefono.
Lei non si ricorda, però il pubblico ministero prima le faceva notare è una chiamata che sua madre riceve in un'ora notturna.
Nel cuore della notte.
Quindi doveva esserci, se c'era, ecco, oppure lei aveva l'abitudine di chiamarla anche in altre occasioni a quell'ora, mezzogiorno in Italia, che corrispondono a Seattle in un orario... Solitamente non si chiama nel cuore della notte.
Sì, ecco, sì, certo.
O c'è un particolare motivo o c'è un'abitudine. Ecco, questo
sì.
Chiede il pubblico ministero e magari...
Allora,
sì, prego.
Perché non ricordo questa telefonata, perché io ricordo quello che ho fatto dopo, ma ovviamente ho fatto questa telefonata. Se ho fatto questa telefonata era perché ho pensato che dovevo dire qualcosa a lei. Forse ho pensato a quel momento che c'era qualcosa di strano, perché in quel momento, quando sono andata a Raffaele, ho pensato che c'era qualcosa di strano, ma non sapevo che pensare. Quindi, ma sinceramente non mi ricordo questa telefonata, quindi non posso dirti per sicurezza perché. Ma suppongo è perché sono arrivata a casa quando la porta era aperta. E quindi per me è una cosa strana.
Lei non ricorda la telefonata, ma il colloquio con sua madre in carcere lo ricorda?
Ho fatto tanti, ma sì.
Dunque il colloquio dovrebbe essere quello di... del 10 novembre. Se lo ricorda quando sua madre le dice, ma alle 12 non era ancora successo niente?
Non mi ricordo questo.
Lei quindi conferma che da quando avete spento i cellulari fino alla mattina dopo è stata sempre con Raffaele Sollecito?
Sì.
Sempre?
Sì, mi sono addormentata con lui.
E la mattina invece è uscita da sola, ma alle 10.30?
Intorno alle
10.30,
sì.
Per andare a prendere il mocio.
Sì, well, per fare la doccia, per cambiarmi e prendere questo mocio, sì.
Ma non aveva fatto la doccia anche la sera prima da Raffaele?
Sì, ma poi abbiamo fatto l'amore. E quindi volevo anche di nuovo fare la doccia.
Il giorno dopo, cioè non subito dopo, ma il giorno
allora,
dopo.
Allora, abbiamo fatto l'amore e poi mi sono addormentata. Poi la mattina dopo volevo fare la doccia.
Dove compravate la marijuana?
Io non compravo la marijuana.
E chi la comprava?
Io fumavo quando c'era dei amici che aveva, e quindi, per esempio, quando eravamo a casa, per esempio, spesso una persona faceva un spinello e poi una persona prendeva un po' uno e passava così, ma io non ho mai comprato.
E quando eravate da soli, lei e Raffaele?
Io e Raffaele avevo la marijuana, sì.
E dove l'aveva comprata?
Io non lo so, io non conosco le persone che danno marijuana.
E non conosceva neppure quelle che la davano a Raffaele?
No, non ho mai incontrato.
Va bene, nessun'altra domanda.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono l'avvocato Maresca per la famiglia Kerce. La prima domanda che le faccio, mi ricollego, così termino l'argomento, alle telefonate che lei ha fatto la mattina del 2 novembre a sua madre, su cui ha risposto adesso al pubblico ministero.
Del 2 o del primo novembre? Perché ho pensato che stavamo parlando... Oh, ok, sì, 2,
no, no,
ok, posto.
2 novembre.
Scusa, okay. Dati, sì.
Allora, lei ha chiamato sua madre 3 volte, si ricorda di questo?
Io ricordo che ho chiamato la mia mamma. Non ricordo quante volte, perché alla fine c'erano tantissimi pensieri in quel momento, quindi...
Bene. Si ricorda di aver parlato con sua madre in carcere il 10 di novembre di queste telefonate?
Non mi ricordo specificamente, ma probabilmente abbiamo parlato, sì.
Si ricorda che sua madre rimase molto sorpresa del fatto che lei non si ricordasse di queste telefonate?
Mi sembra che sì, lei ha pensato era molto che lei è rimasto un po' che io non ricordavo bene, ma alla fine ho spiegato a lei che era un momento di tanto movimento e tanta confusione, quindi tutta quella mattina era molto molto emozionante e quindi tutte le cose specifiche si mischiavano e così.
Sì, allora le faccio una domanda specifica.
Ok.
Lei riferisce a sua madre di ricordarsi della telefonata alla Romanelli, si ricorda questo passaggio?
Aspetta,
può essere più preciso a leggere proprio il passaggio e la pagina?
Come no?
Sì,
pagina 35, 36 delle trascrizioni, colloquio 10 novembre. La madre sorpresa dice: bene, mi hai chiamato 3 volte. Oh, non mi ricordo di questo. Ok, mi hai chiamato una volta dicendomi puntini. Onestamente forse ero scioccata. Sì, ma questo è successo prima che fosse davvero successo. A parte la casa, dice la madre. Lo so che stavo chiamando, mi ricordo che chiamavo Filomena, non mi ricordo di avere chiamato nessun altro. Così anche tutta la cosa di averti chiamata non me la ricordo. Sua madre dice: perché? Pensi stress? Ok, giusto, e via via.
Okay.
Allora la domanda specifica. Io non vorrei essere interrotto, Presidente, vorrei fare
domanda,
l'esame
prego,
come prego, ho permesso...
Prego, prego, non c'è stata l'interruzione.
Non ho fatto nemmeno la domanda.
Piedi, ma senza interrompere.
No, è che
scusate,
l'avvocato della vedova si alza puntualmente su ogni domanda.
Vabbè,
se sta
ogni tanto
a sedere,
ci può anche alzare, è l'importante che non si interrompa. Scusate, per favore...
Posso fare un'opposizione allora a questo?
Scusi. Ma posso fare la domanda prima dell'opposizione oppure no?
Facciamo la domanda e poi sentiamo l'opposizione. No,
non ho finito.
Prego, prego.
Allora, la domanda è... C'è un motivo specifico per il quale, siccome lei ieri ha risposto dicendo che ha chiamato sua madre perché non aveva altre persone, a domanda specifica della difesa a cui fare riferimento a Perugia, bene? Allora la domanda è, c'è un motivo per il quale nel colloquio con sua madre del 10 novembre non si ricorda di ben 3 telefonate nel pieno della notte a Seattle per queste cose successe in casa?
Immagino
devo perché... fare un'opposizione a questa domanda.
Prego.
Perché il riferimento fatto alla trascrizione manca di una frase che è stata saltata dal difensore di parte
ho
civile.
Ho letto tutto testualmente.
Scusate, per favore, per favore.
Forse... No, il saltare, sì? Presidente, scusate. Mi dà noia. Io non salto nulla, leggo alla corte esattamente tutti i passaggi. Se salta, salta qualcun altro. Dimmi.
Innanzitutto è una sola telefonata e non 3 telefonate da come risulta. E poi comunque
no,
ha dimenticato...
Tre volte,
scusate, però per favore,
Presidente,
poi magari
si contesta di dire il falso.
Scusate, verranno esibiti i verbali, ma insomma, ecco. Sì, si possono rimanere...
Ripeto l'opposizione, secondo me il verbale, dopo lo so che stavi chiamando, perché non me la ricordo, la mamma dice, perché pensi stress? E Amanda dice, perché io sono successe rapidamente molte... cose a quel punto, ok, giusto, ok. Quindi assaltato perché io sono successe rapidamente molte cose a quel punto che prima l'avvocato di parte civile non aveva detto.
Scusate.
È una precisazione, prego, per una contestazione.
Però la domanda
è il motivo.
Il difensore.
Il motivo era lo stress, sì. Era qualche altra ragione.
Ecco, però le chiedeva il difensore della parte civile. Come mai lei di queste telefonate non aveva più ricordo, malgrado che si fossero verificate in un orario particolare per chi le riceveva?
Io ho ricordato di uno dopo, che quella che io ho fatto dopo che questo che loro ci hanno mandato fuori dalla casa, ma non lo so se perché stavo pensando di tutte le cose o qualcosa, ma in qualche modo ho dimenticato e non lo so.
Sì, prego. Grazie.
Ok.
Lei ha riferito ieri di avere tanti amici sia negli Stati Uniti che poi anche a Perugia. Lei considerava Meredith Kercher un'amica?
Sì.
E ha sofferto per la perdita di questa amica?
Sì, proprio era scioccatissima, non potevo immaginare una cosa del genere.
La ricorda mai nella sua vita di tutti i giorni? Ci pensa mai a questa amica che è stata con lei in casa?
Sì, io ricordo lei, ma alla fine lo conosceva per un mese e poi più di tutto sto pensando di come di andare avanti con la mia vita, quindi sì, io ricordo lei e mi dispiace tantissimo per quello che è successo e qualche volta sembra che non può essere reale, ma non lo so che pensare proprio di questa cosa.
Ecco, ma sì, abbiamo sentito, poi lei ci ha risposto sul punto di certi suoi comportamenti in questura, la ruota, la ginnastica, lo stretching e così via.
Sì.
Secondo lei questo comportamento era un comportamento consono, era un comportamento da tenere di fronte a una disgrazia del genere oppure c'era qualcosa di particolare?
Ecco. Secondo me tutti affrontano una tragedia in modo loro e io, essendo abituato di provare di cercare almeno la mia normalità in situazioni di difficoltà, questo è il mio modo di sentirmi più assicura, perché alla fine sentivo molto 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 impaurita da questa cosa, molto scioccata, non sapevo come affrontare la situazione e quindi per me era surreale e ancora dovevo accettare il fatto che è successo, quindi i miei comportamenti sì, lo so che sono un po' così spensierata, ma è anche come sono.
Ma in quel momento era impaurita o addolorata o tutte e due?
Era molto disorientata.
E Patrick Lumumba lo considerava un amico oppure no?
Lo consideravo, sì, abbastanza un amico, per dire che da questo poco tempo che passavo con loro, sì, era un buon rapporto con lui.
Nella successione dei giorni in questura, poi li vediamo uno alla volta, e successivamente, ha mai pensato che Patrick Lumumba potesse essere colpevole?
Finché ero interrogata il 5 e 6 non ho pensato mai.
Quindi lo ha pensato per la prima volta il 5 o il 6?
Sì.
E poi lei ha cambiato idea sulla colpevolezza di Patrick Lumumba?
Quando? Nel senso che il 5 e 6?
No, dopo il 5 e 6.
Dopo il 5 e 6?
Il 5 e 6 lei lo considera colpevole. Quando è che cambia?
Immaginavo che fosse, potrebbe essere...
Poi le chiedo sull'immaginazione. Mi dica adesso quando è che cambia idea su Patrick Lumumba?
Io cambiavo idea quando ho realizzato che la mia immaginazione non erano proprio i ricordi,
quando?
Ma l'immaginazione.
Quando?
Più che tempo passava, più che ero sicura, ma sicuramente quando ero in carcere e stavo da sola in cella, avevo tanto tempo di ripensare sui fatti che ricordavo. Il fatto che io ricordavo che non sono stato con lui quella notte, più che io sentivo, mamma mia, probabilmente è innocente.
Quanti giorni dopo?
Quanti giorni?
Settimane, giorni, ore, non lo so. La domanda è quando?
Io ero sempre in dubbio quando ero in questura, ma ero sicurissima quando io sicurissima che io non sono stata con lui, e quindi quello che tutti pensavano, almeno era lui soltanto per il fatto che io ho detto una cosa, era per me il fatto che lui era innocente, ma alla fine non potevo sapere. Potevo sapere soltanto che quello che io ho detto non era la verità.
E quando è successo questo?
Quando ero in carcere, mi sa, ma avevo sempre il dubbio in questura.
Voglio sapere quando, se me lo può dire, se lei se lo ricorda, qualche giorno dopo, qualche settimana dopo.
No, ma anche questo pensiero di dubbio cominciava di essere più sicura più tempo che stavo, anche proprio anche il giorno dopo, proprio quando avevo il tempo di avere un foglio a provare a ricordare le cose per bene.
Prego, avvocato. Sì.
Grazie. Lei però il giorno dopo, nel memoriale del 7, conferma che il Patrick Lumumba, quando dice di Patrick Lumumba, dice la verità. Quindi è ancora qualche giorno dopo rispetto a quel memoriale o a quel diario, come lo vuoi chiamare?
Avevo bisogno di tempo per pensare. Io non so qual era il momento di ding, ma era sempre questo svolgimento di allora, che ho fatto io? Se io non ho fatto queste cose con lui, probabilmente è innocente, ma la sola cosa che io so è quello che ho fatto io. Quindi quello che ho detto di lui non era vero, era un sbaglio, ma non lo so, non lo so più niente. Infatti la cosa che è importante per me era il fatto di se ero là o no. E quando ho ricordato che non ero là, questa è la cosa importante che volevo dire. E anche il fatto che quello che ho detto di lui era un sbaglio.
E lei con chi ne ha parlato quando ha capito che era uno sbaglio?
Io ho scritto, e poi quando potevo parlare con la mia mamma, ho parlato con i miei difensori.
E perché non ha chiesto ai suoi avvocati di dire alla procura, al pubblico ministero, che era uno sbaglio?
Io ho detto a loro, perché tutte le cose legali ho dato a loro. Non ho pensato delle cose legali che potevo fare più. Il mio modo di mandare nel mondo le cose che io sapevo era tramite i miei avvocati. Quindi io mi confidavo tutte le informazioni che potevo dare per aiutare la situazione a loro, perché prima ho fatto alla polizia, ma poi loro mi hanno messo in carcere e non si fidavano più di me. Quindi parlavo con i miei avvocati, le persone che mi credevano.
Bene. Lei ha parlato tante volte ieri e oggi di stato di confusione.
Certo.
Okay? E di immaginazione.
Certo.
Che cosa vuol dire per lei stato di confusione e immaginazione?
Questo senso che io in quel momento provavo di ricordare cose che non ricordavo.
Io le chiedo, la domanda è in generale. In generale per lei qual è lo stato di confusione e che cos'è l'immaginazione?
Secondo me dipende dalla situazione. Io posso parlare soltanto della mia esperienza, che era che io mi sforzavo proprio, perché loro dicevano che dovevo ricordare qualcos'altro, di ricordare qualcos'altro. Quindi mi sforzavo così tanto che provavo di immaginare che fosse la realtà che avrei dimenticato. Poi mi confondevo se la cosa che ho immaginato veramente era un ricordo o un'immaginazione, perché erano frammentati. Quindi erano soltanto immagini che ho visto nella mia vita. Per esempio, Piazza Grimana ho visto tutti i giorni, Patrick ho visto quasi tutti i giorni, queste cose che erano frammentate, che non sapevo se appartenevano a quella sera, in quella macinone, seguendo quel svolgimento di ragionamento. Non sapevo, e quindi non sapendo qual era la realtà, qual era la mia immaginazione, questo stato di confusione.
Okay. Prego, avvocato.
Ma lei ha avuto altri momenti della sua vita in cui ha avuto uno stato di confusione di questo genere?
No.
Quindi ha avuto solo questa esperienza?
Sì.
Quindi questo meccanismo dell'immaginazione lei lo ha vissuto solo in questa esperienza?
Sì.
E quindi solo in questa esperienza lei ha separato e poi ha unito la realtà con l'immaginazione e con la fantasia?
Sì.
Lei poi ha parlato anche di frustrazione ieri?
Sì.
Per l'interrogatorio del pubblico ministero e della polizia?
Sì.
Che cos'è per lei la frustrazione?
Ero frustrata perché sentivo proprio che anche se io davo, non ero ricevuta. Per esempio, io sentivo che io stavo dando e dando, ma poi loro volevano sempre di più e non volevano sentirmi. Se mi chiedevano una cosa, io rispondevo non era la cosa abbastanza o non era la cosa che loro volevano sentire. Quindi ero frustrata, non sapevo più come rispondere perché io ho già detto, ripetuto, ripetutamente
d'accordo,
quello che sapevo.
Abbiamo inteso, grazie.
Grazie.
Prego.
Lei ha detto che ha conosciuto Raffaele Sollecito il 25 ottobre.
Sì, a questo concerto.
Ok, 6 giorni prima dell'omicidio di Metz.
Ok.
Quando ha avuto il primo rapporto sessuale con Sollecito?
Primo giorno.
La notte del 25?
Sì.
E quando si è trasferita a casa di Sollecito?
Non mi sono trasferita a casa di Raffaele, okay. Passavo tanto tempo con lui, sì.
Lei ieri ha detto però che ha cucinato tante volte in questa casa.
Sì.
Giusto?
Sì.
In questi 6 giorni, quante volte ha cucinato?
Non lo so dire, ma abbiamo fatto quasi tutti i giorni dei pranzi o della cena a casa sua.
Metz ha mai incontrato Sollecito in questi giorni?
Sì.
Dove? E quando?
Quando lui andava a casa mia, per esempio, se c'era Meredith, parlavano, anche hanno incontrato Laura e Filomena.
E in questi 6 giorni quante volte è andato, se lo ricorda, a casa sua? Tutti i giorni?
No,
un giorno sì, un giorno no.
3 giorni, non lo so, non so per sicuro con quanti giorni.
Che stupefacenti usavate con Sollecito?
Qualche volta fumavamo un spinello.
E il primo di novembre lei ha risposto che avevate fumato uno spinello nel pomeriggio?
Quella pomeriggio sera, sì.
Pomeriggio o sera?
La sera, sì.
Dopo il suo arrivo nella casa di Via della Pergola, lei ha portato altri uomini in casa?
Portato altri
prima
uomini?
Prima di incontrare Raffaele Sollecito?
Scusi, la domanda, avvocato, non ho sentito. La domanda.
Ho chiesto a Amanda Knox se ha portato altri uomini, altri ragazzi in casa, dopo il suo arrivo in Via della Pergola, prima di conoscere Raffaele Sollecito il 25 ottobre.
Allora, avevo 2 amici... che uno era Juve con cui lavoravo.
Uno era?
Juve, che lavoravo con lui, con Patrick, e lui andava a casa mia anche per portarmi a casa dopo lavoro, ma anche dopo la scuola, lui anche accompagnava me certe volte. Poi una volta c'era Spiros che voleva sentirmi suonare la chitarra e essendo che non potevo portare la chitarra di Laura fuori dalla casa, l'ho invitato a casa mia. Poi c'era la volta che era con dopo Redson, che sono stato con un ragazzo che si chiama Daniele, e basti ragazzi, c'era una ragazza che invitavo anche per suonare la chitarra, e poi c'erano ragazzi di sotto che venivano così.
In questo periodo ha avuto altri, non so se il termine è giusto, fidanzati o boyfriend, come vuol dire lei, prima di Raffaele Sollecito?
Fidanzati non direi, sono le persone con cui io, sono uscita, per esempio. E sono uscita con un ragazzo che è una barista, che ha un bar dove frequentavo spesso, che parlavo con lui spesso, scherzavamo, quindi lui mi ha chiesto di andare con lui a guardare un film a casa sua e avere una pizza, e l'ho fatto questo. Poi c'era questo Daniele che ho avuto un'esperienza così dopo Redson. Sì.
Ok. Vorrei che lei spiegasse con un po' di esattamente di cronologia il suo movimento la mattina del 2 di novembre, se si ricorda all'incirca a che ora arriva nella casa di Via della Pergola, venendo via da casa di Raffaele Sollecito.
Ok, quindi sono uscita dalla casa di Raffaele attorno alle 10:30. Ho camminato a casa mia e poi, camminando, non so quanto tempo ci vuole, non tanto, per arrivare a casa mia, poi sono entrata. Quando ho visto che la porta era aperta, ho chiamato, c'è qualcuno, e nessuno mi rispondeva, quindi ho pensato, ok, va bene, ho lasciato aperta la porta se qualcuno tornava. Mentre, quindi la prima cosa che ho fatto è che sono andata in camera mia, e mi sono spogliata e poi sono andata nel bagno, ho tolto le orecchie e ho lavato le orecchie.
Quindi erano circa le 11 più o meno forse?
Più o meno forse.
Ok.
Sì.
Lei si è spogliata in camera sua? Ha detto adesso.
Sì.
Si è tolta anche le scarpe in camera sua?
Sì.
È andata a piedi nudi nel bagno?
Sì.
Vado avanti.
Ok. E allora, non mi ricordo se ho lavato i denti prima o dopo la doccia. Penso, non mi ricordo. Quindi, anche ho lavato i denti, ma non so se era prima o dopo la doccia. Quindi, sono entrata nella doccia, ho fatto la doccia. Poi, uscendo dalla doccia, ho usato il tappettino per un po' saltare dentro la mia camera perché ho dimenticato il mio asciugamano. Poi, ho preso il mio asciugamano, sono tornata nel bagno, mi sono asciutta, ho rimesso gli orecchini, e poi sono andata nella mia camera, ho preso dei vestiti, mi sono vestita. Poi,
posso fermarla?
Sì, sì, sì.
Nel bagno, lei ha usato il bidet oltre alla doccia?
Questa volta non ho fatto il bidet.
Ha usato il lavandino?
Sì.
E si è pulita anche le orecchie?
Sì, ho pulito le orecchie e anche lavato i denti.
Così, pulito le orecchie, non so...
Ha
usato i cotton fioche per pulire le orecchie?
La domanda poi era
quella. Ah, era questa. Sì,
sì, sì, no, prego Presidente, mi ha anticipato.
Scusi, per pulire le orecchie ha usato il cotton fioche?
Sì.
Oppure la lavate con
Penso
l'acqua?
Penso di sì, non mi ricordo specificamente, ma di solito sì, usavo le cotton fioche per
pulire
le
orecchie. Dove stavano, se lo ricordo?
Stavano... C'è questa cosa qua di...
È una scatola. Una mensola?
Shelf?
Come si dice? Mensola.
Mensola. Di solito stavano là, ma specificamente non mi ricordo se erano sul lavandino o su questo mensola. Mensola.
Ma li ha usati? Non ho capito.
Non mi ricordo specificamente, okay. Ma di solito sì, usavo loro.
Ha acceso la luce per fare la doccia o no?
Non mi ricordo.
Lei ha detto ieri che ha visto le gocce di sangue nel lavandino, nel bidet.
Well, nel bidet non ho visto.
No, chiedo scusa. Ok, nel lavandino. E poi sul tappetino, giusto?
Sì, ecco. Ma dopo che sono uscita dalla doccia.
Quando lo usa per tornare in camera?
Sì.
Bene. Sul tappetino lei vede delle gocce come quelle del lavandino o vede un'impronta?
No, era una macchia un po' più grande, sì.
Una macchia un po' più grande. E le ha dato l'idea di un'impronta, di un'orma oppure no?
No, per me era soltanto una macchia.
Quanto rimane ancora in casa? Quanto tempo? Dopo
ah,
la doccia,
tempo
si
per,
veste?
Tempo per vestirmi, per asciugare i capelli e per prendere questa
il mocio
e poi sono andata via.
Ok, quindi un'altra mezz'ora?
Non penso mezz'ora, no, di meno, perché lavando asciugando i capelli non ci vuole tanto perché ho i fini, quindi si asciugano velocemente.
Ok. Lei torna poi a casa di sollecito?
Sì.
Più o meno che ore sono?
Non lo so dire per sicurezza perché non...
Lei l'orologio sul telefono non lo guardava mai?
Ma non mi importavo di guardare il tempo proprio e quindi non ho guardato. Non guardavo il tempo spesso perché soprattutto a questo punto non dovevo andare chissà dove come alla lezione, volevo andare a Gubbio con Raffaele.
Ok, e quando decide di tornare con Raffaele a casa?
Lui stava in bagno mi sa quando sono tornata, quindi ho preso questo mocio, ho asciugato velocemente quello che c'era per terra, poi quando stavamo preparando un po' di caffè ho parlato con lui di questo fatto, delle cose che ho visto. E mentre mangiavamo, mi sa, dei biscotti, lui ha detto che dovresti chiamare alle tue coinquiline. E quindi ho chiamato prima Meredith, poi Filomena. E Filomena mi spiegava che Laura stava in Roma e che io dovrei, io avrei dovuto andare a vedere come stavano le cose. Quindi ho detto, ok, va bene, finisco colazione, che ci voleva un paio di minuti, e poi andavo via con Raffaele. Sono andata
quindi
via.
Quindi l'idea di tornare a casa a controllare, comunque di contattare le sue amiche, gliela dà sollecito? Se ho capito bene,
lui
la invita a fare chiarezza, a telefonare.
Io ho chiesto a lui un consiglio di che fare perché non sapevo come pensare. Lui ha detto, allora chiama le tue coinquiline per vedere se loro sanno se qualcosa è successo con loro.
E poi tornate a casa?
Sì.
Assieme?
Sì.
E quindi cosa succede?
E quindi abbiamo guardato un po' intorno e quando ho visto che la finestra è rotta mi sono preoccupata ancora di più. Quindi abbiamo cercato fra le stanze se c'era qualcosa che mancava. Questo è che quando io ho provato proprio alla porta di Meredith e non si poteva aprire, quindi mi preoccupava. Quindi mentre io lasciavo Raffaele in casa, io sono andata a corsa sotto, ho bussato sulla porta dei ragazzi ma non rispondevano, quindi ho fatto corso di nuovo e ho pensato, allora che facciamo adesso? Io chiamo Filomena
La interrompo un secondo. Lei sapeva che i ragazzi di sotto non c'erano?
Non sapevo.
Non lo sapeva?
No.
Perché lei in un verbale dei tanti, poi le guardiamo insieme per qualche minuto, riferisce che era andata a salutarli una settimana prima. Si ricorda questo?
Io ricordo, non lo so quando, ma ricordo che loro dovevano andare da qualche parte.
La contestazione verbale del 3 novembre.
Non si può fare una contestazione sulle formali informazioni, quindi ci opponiamo a questa.
posso andare avanti?
Cioè, nel verbale del 17, perché contro no, sé no, no, ovviamente verbale... non la possiamo utilizzare, no?
Come? Verbale 3 novembre.
Sì.
La...
sì.
Posso andare avanti?
Sì, nel 3 novembre.
La signora Knox, la signorina Knox, sentita sul... sul, insomma, sul, sul salutarsi con i vari ragazzi, l'ultima volta in cui sono stata a casa dei ragazzi è stato circa una settimana fa per salutarli.
Scusi avvocato, è stata poi ribadita in sede di interrogatorio davanti, perché altrimenti ecco
È stata ribadita nell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, se non mi sbaglio. Comunque non importa.
No, vabbè, io posso rispondere.
Se le ha ribadite, se le ha confermate, in qualche modo le utilizziamo.
Il riferimento però al passaggio...
possiamo utilizzarle contro l'imputata, ecco, tutto lì.
Ok.
Cosa? Sì, va bene, ecco, quindi questi sei, in questo senso. Prego, avvocato.
Ci ha riferito il poliziotto che noi abbiamo sentito come testimone operatore della polizia postale, se è vero, se si ricorda l'episodio, le chiese il telefono della Romanelli e lei gli diede il telefono di Meredith, è vera questa cosa, se la ricorda?
No, non ho capito, poi...
Quando è intervenuta i due agenti della polizia che avevano i telefonini,
questo.
Si ricorda?
Sì.
Le chiesero dei numeri di telefono delle sue amiche?
Sì, mi hanno chiesto per i numeri delle, delle ragazze che abitavano in casa, mi sa, e quindi ho dato loro i miei numeri e poi i numeri delle ragazze, sì.
Le diede anche il numero di Meredith?
Penso di sì.
Ecco, sul verbale invece del 6 novembre, quello delle 1.45 che possiamo utilizzare...
Ok.
Com'è? Allora, la domanda è questa. Le faccio le domande specifiche e lei mi risponde.
Ok.
Lei ha incontrato Patrick Lumumba nel campo di basket di Piazza Grimana la sera del primo?
No.
Il fatto che sia qui verbalizzato, le è stato suggerito l'episodio specifico dell'incontro o l'ha immaginato lei?
Scusi, prego.
Dove è verbalizzato? Perché...
Allora, quint'ultima riga del verbale utilizzabile delle 1.45. Ho incontrato Patrick subito dopo presso il campo di basket di Piazza Grimana.
Sono sommarie informazioni, è un verbale di sommarie informazioni ed è limitatamente alla calunnia e mi sembra che sia la parte civile Kersh che sta facendo la domanda.
Sì.
Quindi ci opponiamo.
Perché tutto questo viene poi ribadito, questo sì, in quello successivo.
Quindi rispondo.
Quello successivo delle? Delle 5.45.
Delle 5.45, sì.
Quindi sì, rispondo.
Quindi possiamo utilizzare le dichiarazioni del successivo, oppure c'è un riferimento, un richiamo?
C'erano delle domande specifiche, se posso procedere vado avanti, altrimenti mi fermo. Facciamo decidere al Presidente.
Sì, prego, sentiamo l'opposizione.
L'opposizione è relativa all'utilizzo di questi documenti, sulle domande specifiche nulla chiesto, però se si usano i documenti che sono inutilizzabili o che sono limitati al diritto di calunnia, allora noi ci opponiamo.
Presidente, faccio...
Scusi, Avvocato, ecco, sono state utilizzate queste nell'ambito del delitto di calunnia e
sì.
Limitatamente a questo, rispetto al quale però ecco, la parte civile Kercher... Non ha, ecco, già sono state fatte oggetto di...
Allora faccio
domande.
La domanda.
Prego, quindi se possiamo
generale,
passare ad altre circostanze.
Vediamo se prego. Il Presidente la ammette oppure
sì.
No. Della successione dei momenti che lei descrive in questi verbali, sono tutti momenti suggeriti, come il termine è quello suo, dalla polizia e da lei immaginati, o ce n'è qualcuno che invece ha una origine diversa? Questa era la domanda.
Sì, scusate, però su questo magari l'imputata già ha risposto, ha già formato questa domanda, quindi se ci sono altre circostanze. Bene. Per evitare magari di ripercorrere situazioni già illustrate.
Lei ha avuto pressioni, come ha detto, dalla polizia che le chiedeva informazioni, notizie, anche nei verbali del 2, del 3, del 4 o solamente in quelli del 6?
La polizia mi ripeteva le loro domande, quindi volevano che io dicevo soprattutto il fatto di chi sarebbe che potrebbe fare una cosa del genere, ma non sapendo come rispondere ho detto non lo so, ma queste sono le persone che conosco. La più pressione che ho avuto era dentro quella questura fra il 5 e il 6, perché non ho mai avuto un'esperienza del genere. Prima loro mi chiedevano, ok, va bene, e basta. Non mi dicevano, per esempio, che forse non ricordi bene, o forse sei una bugiarda, per esempio. Non mi dicevano questo.
Quindi c'è stata questa diversità.
Quindi,
prego.
Gli altri verbali sono stati fatti, secondo lei, in modo più naturale, più leggero?
Più leggero, sì.
Sì.
Sempre ripetendo, però.
D'accordo. Prego.
Ma erano
prego.
Presenti i soliti poliziotti o dei poliziotti diversi?
C'erano tantissimi poliziotti.
Tantissimi? Quando lei dice tantissimi, che cosa vuol dire? 5, 10, 15, 20?
Allora.
Per lei tantissimi quanti sono?
Nel senso che io non riconoscevo tutti i poliziotti ogni volta che andavo. C'erano quelli che stavano sempre là, per esempio, come la persona che conduceva il mio interrogatorio del 5, era una persona che era già là i primi giorni che ero là, ma nel senso che c'era una che diceva era da Roma, una che diceva era da Perugia, o una che era da Carabinieri che era chiesto di arrivare, quindi... Era difficile distinguere tutti quanti.
E in tutto quanti erano più o meno nelle varie occasioni?
Quando?
Nelle varie occasioni.
Nelle varie occasioni, il 2, il 3, il 5, il 4.
Il 2 c'erano tantissimi testimoni e quindi tantissimi anche poliziotti. Altre volte c'erano di meno perché c'erano meno persone.
No, ma attorno a lei che facevano il suo interrogatorio?
Se lo può dire, ecco, se erano 5, 10, indicativamente.
Per esempio? Ai 5 c'erano almeno, allora, per certe volte c'era soltanto quest'una e poi c'era come 5 e poi c'era 10, poi...
Vabbè, prego avvocato, sì.
Quindi non si ricorda quanti erano?
Sì, ecco, scusi avvocato, ecco, stiamo alle risposte.
1, 3, 5, 10,
senza ritornare sulle
dipendeva dalla situazione.
Scusi, ecco, prego.
Sì.
Si ricorda di aver parlato il 10 novembre con sua madre in carcere delle dichiarazioni rese da Raffaele Sollecito?
Se vuoi specificare quello... Sì, ho ricordato, ricordo che ho parlato con mia mamma quando arrivava in carcere, sì.
Sì, però chiede il difensore, con specifico riferimento... Ecco,
a quel dato?
Sì, a Raffaele Sollecito. Se
Raffaele Sollecito... Era tanto tempo fa e quindi il fatto che la mia mamma arrivava due volte la settimana è difficile distinguere i dati, ma ricordo...
Sì, ma la domanda è specifica. Lei ha parlato con sua madre delle dichiarazioni che Sollecito ha fatto in questura alla polizia?
Ricordo che io ho detto che era... Io sono rimasta male e ero stupita di queste dichiarazioni.
Sì. Perché?
Perché non capivo perché avrebbe dovuto farlo.
Fare cosa?
Dire qualcos'altro.
Rispetto a che cosa?
Rispetto a quello che è successo.
Thank you. Si ricorda di aver firmato la notifica del fermo, del decreto di fermo che le è stato esibito e poi notificato?
Quando ero in questura,
sì,
firmavo tantissime cose perché volevo farlo e poi andare a casa, quindi firmavo tantissime cose. E fermo, lo so che hanno detto questa cosa di fermo, ma veramente non capivo tutto quello che stava succedendo e quindi a quel punto anche ero proprio scioccata, impressionata proprio dalla situazione, quindi ho formato tantissime cose e...
Prego, avvocato.
Ma si ricorda se questo documento, questo atto era tradotto in inglese?
Non mi ricordo.
Se è stato tradotto in inglese?
Non mi ricordo.
Non se lo ricorda. Si ricorda se quando gliel'hanno tradotto gli hanno detto che era il motivo per cui la trattenevano?
Ricordo che ho capito in qualche modo che c'era questa cosa burocratica o... non ho capito sufficientemente la situazione, ma allo stesso tempo io ero stanchissima, esaurita, stressata e non capivo più niente. Quindi il fatto di quelle che mi dicevano in queste cose, alla fine tutto sembravano tutto insieme una confusione totale, quindi non capivo proprio.
Torniamo a... a Via della Pergola, ho quasi concluso. Quando lei torna nella casa di Via della Pergola con sollecito e si accorge della finestra che è stata rotta,
sì,
ha controllato in camera sua se mancava qualcosa?
Un po' così, ho visto che c'era il computer e ricordo.
Ma lei ieri
che questo...
ha detto che aveva dei soldi?
Sì, aveva dei soldi.
Ha controllato se c'erano i soldi?
Non mi ricordo.
Non si ricorda. Quindi non può dire se gliel'hanno rubati oppure no?
Sinceramente non lo so se erano rubati, perché non mi ricordo a questo punto se ho visto o no in questo cassinetto. La cosa che ricordavo è che il computer era là e quindi ho pensato, oh, se non hanno preso il computer, perché è un computer portabile di buona qualità, che quindi ho pensato che sarebbe la prima cosa che una persona avrebbe preso dalla mia camera, essendo là vicino alla porta sul tavolo.
Nella sua stanza in Via della Pergola c'era una luce centrale? Un lampadario?
C'era, ma non funzionava, quindi usavo questa lampadina.
Questa lampada?
Sì, questa lampadina, sì.
E lei ha già detto prima che non ha guardato nemmeno della lampada, quindi ha guardato solo il computer quando... entra in camera, non guarda i soldi e non guarda la lampada.
Allora, io ho visto la finestra la seconda volta che sono entrata in casa, quindi entrando la prima volta non ho nemmeno pensato di guardare se qualcosa mancava, perché ho visto anche entrando nel soggiorno che sembrava che una persona è uscita proprio dalla casa e che tutto era in ordine come ho lasciato. Ma la seconda volta non ho pensato di guardare per una lampada e il computer, che per me era la cosa importante, anche perché avevo tutti i miei documenti.
Ma la prima volta che lei fa la doccia e poi torna in camera per vestirsi, prima si spoglia e poi si riveste.
Sì.
Tutto questo avviene senza luce?
Era piena mattina, c'era luce già.
Quindi lei ha aperto... le persiane erano già aperte?
Non ricordo.
Per arrivare alla camera, per arrivare alla persiana, lei ci va al buio?
Ma non era buio nella mia stanza. Spesso non
lo so, io non c'ero.
Allora, di solito io accendevo questa lampadina soltanto la notte, proprio piena notte, quando volevo, o la sera, quindi Non ho pensato di nemmeno accenderlo. Non era buio nella mia stanza comunque quando sono entrata.
Scusi, non era buio, ma la luce da dove veniva? Luce naturale intanto?
Naturale.
Naturale. E sì. da quale finestra veniva questa luce naturale?
Soltanto una finestra là, ma anche dall'altra parte, perché c'è il terrazzo.
Scusi, che... allora c'è la porta del bagno. La porta della stanza occupata da Meredith era chiusa e quindi non veniva luce naturale.
Sì.
La sua stanza è vicina. C'è il piccolo corridoio, il soggiorno, la porta della Romanelli, la porta di Laura Mezzetti. Quali erano le finestre che consentivano l'ingresso della luce?
Quella del terrazzo, che è dall'altra parte del corridoio, che fa entrare la luce, e poi c'è la finestra.
Quindi dalla parte del terrazzo,
dal corridoio,
del corridoio,
e
arrivava la luce anche nella sua stanza?
Sì.
Anche nella sua stanza. Questa era la luce che lei aveva.
Lei ha riferito alle sue amiche in questura che secondo lei Meredith ha avuto una morte lenta.
Loro hanno detto...
Come mai ha detto questo?
Io ho sentito che lei era stata scozzata e per quanto io ho visto in CSI in queste cose non sono nemmeno cose veloci o piacevole, quindi quando loro hanno detto speriamo che lei era morta velocemente come non lo so in un altro modo, io ho detto ma chi dici, era proprio scozzata, ma cavolo, quindi io sono rimasta da questo punto, questa brutalità, questa morte proprio proprio che faceva impressione. Questa è la cosa che mi ha colpito, il fatto di essere scozzata sembrava una cosa proprio schifosa, e quindi io immaginavo che era una morte lenta e molto 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 impaurita, proprio una morte impressionante, mentre loro dicevano speriamo che non era era morta così. Io ho detto no, io penso che proprio era molto di proprio schifoso, disgustoso, proprio...
E lei sa se Meredith quando è stata ammazzata ha urlato, ha strillato?
Io non so.
Qualcuno gliel'ha detto?
Mi ha detto? No, non sapevo se ha urlato o no.
Ne ha parlato con qualcuno immediatamente dopo? Con qualcuno immediatamente dopo, quando era lì a casa, qualcuno gli ha detto, ha urlato, ha strillato?
Di questa cosa no.
E la polizia le ha parlato dell'urlo oppure no, quando l'ha interrogata il 2, il 3, il 4? Se le ha parlato del fatto che avesse urlato o meno?
Non mi ricordo.
Perché lei ieri ha detto di sì, se non mi sbaglio, perché...
2, 3, 4, il 5 e 6 mi hanno chiesto se io ho sentito l'urlo.
Quindi il 5 e il 6 la polizia le ha detto che aveva urlato.
Loro mi hanno chiesto se io ho sentito lei urlare, e io ho detto di no. E loro hanno detto, ma come sarebbe che non hai sentito lei urlare se lei era stata ammazzata proprio vicino a te? Io ho detto, non lo so, forse avevo le orecchie tappate.
D'accordo, sì, ecco, non ritorniamo su...
Ok.
Prego. Scusate, per favore.
Il 4 novembre, alle 3:24 del mattino, lei scrive una mail molto lunga a 25 persone.
Sì.
Ok? Ecco, ma per quale motivo... Lei la scrive alle 3:30 di notte dopo essere stata in questura, dice che era molto stanca, nervosa, stressata e così via. Cioè, come mai non va a letto a dormire e si mette a scrivere una mail così lunga? Questa è la domanda.
Appunto perché sentivo stressata e esaurita proprio dalla pulizia. Dovevo in qualche modo sfogarmi perché tutta la situazione era così pesante che non... non nemmeno riuscivo a dormire, quindi avevo bisogno di scrivere, avevo bisogno di sfogarmi, soprattutto alle persone che si preoccupavano di me. E quindi ho scritto a tutte le persone con cui avevo l'indirizzo dell'email, sul mio email, ho scritto tutto quanto e poi ho mandato a loro, e poi sentivo meglio.
Ho capito.
Un'ultima domanda sull'SMS di Patrick Lumumba, perché lei ha risposto in modo diverso, vorrei sapere, quando le arriva il messaggio, lei stava cenando a casa con Sollecito, avevate già cenato?
Non abbiamo ancora cenato.
Dovevate cenare, perché questa mattina ha detto che era più tardi, che avete fatto la cena più tardi e il messaggio è arrivato prima, è così? Mentre ieri ha detto che stavate cenando.
No, non ho detto mai che stavamo cenando quando abbiamo...
Non ci legge il ricordo, né abbiamo le trascrizioni delle dichiarazioni però l'imputata è qua e può dire in ogni momento, ecco. Scusate, quindi la domanda, allora... Prego, avvocato. Senza fare il riferimento a quello che ha detto ieri, perché purtroppo non abbiamo gli
rispetto al messaggio
elementi,
di Lumumba... Stava a che punto era della serata? Sono le 20:18.
Non abbiamo ancora cominciato il film, abbiamo appena cominciato il film e poi io mi sono reso conto di questo messaggio.
Ok.
Quindi non stavate cenando?
No, cenando era più tardi.
Avevate da poco iniziato la visione del film,
sì,
del quale ieri ha dato il titolo, no?
Sì, prego. Si ricorda il 17 novembre di aver parlato con sua madre del coltello?
Io ho parlato con mia mamma di tutto, quindi sì. Sì.
Lei disse a sua madre che era molto preoccupata.
Io non capivo perché loro... Perché avrebbe dovuto essere sangue di Meret su un coltello che era stato a casa di Raffaele? Perché per me era impossibile.
Scusi, riguardo al coltello, di quale coltello si parlava? Cioè, se lo può, visto che è rimasta un pochettino così generica.
Perché lei... Ah no, scusi Presidente.
Sì. Prego, di quale coltello lei diceva, se lo ricorda?
Parlavano di un coltello che avevo il sangue di Meredith sopra questo coltello e per me non capivo come sarebbe questa cosa, perché per me era impossibile.
Che riferimento era questo? Prego, avvocato.
Perché lei dice a sua madre, sono preoccupata perché c'è un coltello da Raffaele.
Ero preoccupata perché per me era impossibile, non capivo come sarebbe stato questa cosa.
Controllo Presidente se c'ho altro.
Sì, sì, prego avvocato.
Già. No, non ho altro, ho terminato, Presidente. Grazie.
Mi calcola il Presidente.
Sì, prego, sì, la difesa sollecito, non ci sono le altre parti civili, non hanno altre domande.
No, io per concludere l'esame avevo anticipato semplicemente...
La conclusione dell'esame spetterà...
Non avevo visto l'avvocato...
Prego.
Sono l'avvocato Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Signoria Knox, lei è accusata insieme a Raffaele Sollecito di aver ucciso Meredith insieme a Rudy Ghedè.
vorrei che lei mi dicesse che tipo di rapporto aveva con Rudy Ghedè. Ha già detto che si era vista poche volte, mi interessa un approfondimento su questo aspetto.
Non avevo un rapporto con Rudy Ghedè, l'ho conosciuto nel senso che una persona ha detto guarda questo è Rudy, questa è Amanda, e l'ho visto certe volte in giro, ma non avevo un rapporto con lui.
È in grado di dirmi se vi frequentavate con Rudy Ghedè, se uscivate assieme, perché ha detto che lei però una volta in un party l'aveva visto?
Sì, lui è entrato nel mio bar per esempio una volta, ma sempre questo fatto che io dovevo lavorare là, lui è entrato, non penso che nemmeno ho dato un drink a lui, perché non mi ricordo la situazione tanto bene, ma mi sa che è entrato e poi è uscito, non mi ricordo, ma veramente non lo conoscevo per niente.
Vi siete scambiati i numeri di telefono, vi telefonavate?
No.
Senta, però è venuto qui un test che si chiama Cocomani, e Cocomani ha detto di... un episodio che io vorrei sapere se lei ricorda questo episodio, che sarebbe avvenuto alla fine di ottobre, sempre prima della morte di ovviamente di Meredith. Secondo questo episodio lei era insieme a Raffaele Sollecito, poi si sarebbe addirittura avvicinato Rudy Ghedè, e si sarebbe svolto, lei tanto era presente a quella deposizione, addirittura ci sarebbe stato Cocomani che camminava in macchina. Lei era accucciata con Raffaele in mezzo alla strada e Cocomani vi avrebbe illuminato e lei avrebbe a quel punto preso un grosso coltello e rivolto questo coltello nei confronti di Cocomani. Non le dico tutta la descrizione, però voglio sapere se è successo, come è successo, che cosa sa di questo episodio.
È falso tutto, è completamente immaginato da lui.
Cocomani dice che lei ha dei denti larghi davanti.
Dimmi tu.
Cocomani dice che lei aveva uno zio che veniva dall'America e che in un mese estivo, ha detto agosto però non ha fissato la data, nell'ambito di quel periodo questo zio suo americano sarebbe stato in un bar, accanto a lui si sarebbe seduto Cocomani e lei e Raffaele in quel periodo estivo sareste passati e vi sareste salutati. Ricorda questo episodio?
È impossibile. Io sono stata negli Stati Uniti e poi nessuna della mia famiglia né parla italiano né è stata in Perugia prima che io sono arrivata con la mia sorella i primi di settembre e poi niente, poi prima di essere arrestata.
Ma esiste uno zio americano che è venuto qui che conosce Cocomani?
No.
Senta, lei ieri ha descritto appunto Raffaele, il bel rapporto che avevate, voglio sapere, Raffaele, le risulta, Raffaele Sollecito, è un violento?
No, esattamente a posto.
Lei è scesa all'appartamento di sotto con la polizia e ha visto del sangue?
Sì.
Ecco, io su questo avrei bisogno di un chiarimento. Appartamento di sotto significa l'appartamento dove abitavano i ragazzi?
Sì.
Come mai lei è scesa giù? Dove ha visto questo sangue? Che quantità di sangue era?
Allora, c'era... entrando nell'appartamento di loro... Sul lato destra c'è questo curvo del corridoio e c'era questo, questa camera e c'era questa coperta che era proprio avvolta e c'era un po' di sangue su questa coperta.
Cos'era, un piumino, un piumone?
Che è un piumone? Sì, un tipo di piumone, sì.
Un tipo di piumone. E lei è scesa giù insieme alla polizia?
Sì.
Le ha chiesto la polizia di scendere giù?
Sì.
Ma lei com'era vestita quando è scesa giù?
Sempre nelle stesse... Sai che non mi ricordo.
Aveva la tuta, questa che abbiamo visto che aveva la polizia addosso, i calzari, i guanti?
No. E io ho vestito sempre con i miei vestiti. Loro mi hanno messo questi cose sulle scarpe.
I calzari?
Sì.
E i guanti?
I guanti mi hanno messo quando sono salita e andata a cercare fra i coltelli.
Sì, ma scusi, allora il giorno che è scesa giù e che è entrata la polizia al piano di sotto, lei è entrata insieme alla polizia e non aveva i guanti?
Io non avevo i guanti.
Lei ha visto, nell'ambito appunto di tutte queste operazioni di polizia, ogni qualvolta lei è andata lì, però lei alla fin fine quante volte è andata nella casa? Il giorno 2, che è il giorno del ritrovamento... È il giorno 4. In questa occasione lei ha visto i poliziotti se sempre e comunque avevano tutti guanti, calzari, tute?
Io ho visto che le persone con cui io ero avevano delle cose per i piedi. Non lo so se tutti avevano i guanti.
Senta, le è stato chiesto dall'avvocato di parte civile se lei aveva avuto questi strani episodi di immaginazione o di sovrapposizione di ricordi in altre occasioni. Allora io volevo completare. Le è capitato nella sua vita passata di essere stata interrogata comunque con le modalità che lei ha descritto?
Assolutamente no.
Lei quindi ricollega comunque questi episodi di immaginazione a quelle modalità?
Certo.
Quando lei fa riferimento al fatto che questa famosa interprete addirittura le raccontava un episodio di vita personale per sollecitare un suo ricordo, io volevo comprendere, questa interprete era un'interprete che parlava a voce alta e quindi tutti ascoltavano, o era un colloquio a due, e in che lingua avveniva tutto questo?
Oh no, era un colloquio in due proprio, lei stava qua, ma e quindi lei aveva sempre questa conversazione proprio nelle mie orecchie dicendo, allora dai smettila perché io, dici la verità perché io voglio andare a casa, dai forse non ricordi, quindi era sempre questo, non è che traduceva quello che dicevano loro, sì faceva anche quello, ma sempre mi parlava nell'orecchio così.
Quindi è corretto dire che ci sono state, nonostante appunto stesse facendo lei un interrogatorio, questa interprete aveva un colloquio con lei di cui i terzi non avevano conoscenza?
Sì.
Lei ha visto, le sono stati mostrati i verbali e c'è sotto una firma. Questi verbali che venivano scritti al computer, venivano scritti su sua dettatura? Dettava lei le parole che venivano scritte a verbale?
No, loro hanno scritto, mi hanno chiesto, ok, che immagini? Io, forse un'immagine questo, e hanno detto, ok, scriviamo così, e poi tu dici se va bene o no. Quindi loro scrivevano dicendo, ok, tu hai incontrato Patrick a Piazza Grimana, per esempio, tu hai visto questo, tu hai tappeto le orecchie, io, ok, va bene, va bene.
Ok, ma quando le hanno fatto firmare i verbali, lei non ha richiesto esplicitamente di rileggerli o di modificare qualcosa?
Loro mi hanno dato di rileggere, ma sinceramente, quindi ho fatto così e poi ho firmato.
Lei aveva mai avuto esperienze giudiziarie quando stava in America?
Assolutamente no.
Dalla telefonata che abbiamo sentito ieri c'era esempio una sua amica che si consultava con un avvocato. Lei non ha pensato in questi giorni, visto che veniva comunque chiamata sempre in questura, di chiamare un avvocato?
No, ma questa Filomena consultava l'avvocato per il fatto della casa, quindi per l'affitto, per provare a trovare un altro posto. Io non ho mai pensato che avrei bisogno di un avvocato, perché alla fine sapevo quello che sapevo, non sapevo nient'altro e quindi non avevo nemmeno il pensiero di trovare un avvocato.
Quando siete andati il 4 in via della Pergola a fare il riconoscimento dei coltelli, quando lei poi è stata turbata, eccetera, con quante persone erano presenti?
Allora, io sono arrivata con un interprete e due poliziotti e poi c'erano almeno 5, ma mi sa ancora di più, che erano già dentro la casa, perché c'erano tantissime persone nel corridoio, nell'altra camera e un'altra camera, quindi...
Ma queste persone si muovevano all'interno della casa?
Sì.
Quando lei, mattina del ritrovamento del cadavere, lei prima si va a fare la doccia, diceva, sono uscita, mi ritrovo senza scarpe, salgo sul tappetino.
Sì.
Il tappetino di cui stiamo parlando è il tappetino che in aula lei ha rivisto qui proiettato sul video?
Sì.
Lei ricorda se ha strisciato questo tappetino, quindi dal bagno alla stanza, stava con tutti e due i piedi nudi su questo tappetino o con uno dei due piedi?
Certe volte io per sbaglio ho messo il piede su terra così, ho strisciato questa cosa provando di fare un po' di salti con questo tappeto, ma non mi sono riuscita.
Quindi è
benissimo.
Corretto dire che lei comunque ha pressato il tappeto col suo piede?
Sì.
Okay. Al famoso party al piano di sotto in cui c'era Rudy, lei ha già detto che non partecipava a Raffaele Sollecito perché è avvenuto prima.
Certo.
Ma Raffaele Sollecito conosceva Rudy Gedè?
No.
Un testimone, Gioffredi, ha dichiarato di aver visto un pomeriggio quattro persone, Meredith, Raffaele Sollecito, Amanda Knox e Rudy Gedè insieme che uscivano da Via della Pergola. Questo episodio lei lo ricorda, è vero?
È impossibile.
Grazie, ho finito.
Solo due precisazioni, avvocato Mauri, difensore di Sollecito. Allora, ci riferiamo al momento in cui voi vi trovate il 2 novembre, lei e Raffaele, davanti a casa in Via della Pergola, il momento in cui avete scoperto che c'erano dei problemi e che quindi Raffaele chiama la sua sorella. Ha sentito la conversazione di Raffaele con la sorella al telefono?
No, loro parlavano fra di loro sul telefono, quindi io stavo vicino, ma non ascoltavo.
E sa che cosa ha consigliato di fare la sorella Raffaele?
Io non ho ascoltato le sue parole, ma lei ha consigliato a lui di chiamare la polizia o almeno come ho capito io era di chiamare la polizia.
Ecco, dopo ha sentito la successiva telefonata di Raffaele alla polizia o ai carabinieri? L'ha sentita?
Raffaele ha chiamato sì la polizia, sì, ero là vicino.
Ecco, che cosa ha detto Raffaele? Se lo ricorda?
Era in italiano.
Perché lei è anche intervenuta dicendo qualche cosa a Raffaele, si ricorda?
Sì, perché allora Raffaele parlava del fatto che le cose strane che sono tornate a casa, almeno parlava di queste cose, ma alla fine dovevo un po' lasciare lui parlare perché io... Lui stava parlando proprio su...
Sì, ma Raffaele, nel corso di questa telefonata, ha chiesto a lei il numero suo di telefono, la via?
No, infatti, lui rivolgeva a me per chiarimenti, nel senso anche per il fatto del numero di telefono che lui poteva prendere da me, la polizia poteva prendere da me perché io ero l'abitante della casa. Non ho capito per bene, ma sì, ho dato questo numero, sì.
Quindi si può dire che nel momento in cui Raffaele parlava con questo suo interlocutore, che poi erano i carabinieri, non la polizia, ha chiesto a lei, Amanda, di fargli avere il numero di telefono e la via precisa?
Sì.
E lei ha risposto a Raffaele?
Sì.
E Raffaele a sua volta con l'interlocutore ha riferito?
Sì.
Lì vicino chi c'era? C'era qualcuno?
No, eravamo da sole ancora.
Non era arrivato nessuno ancora?
No.
Grazie.
Possiamo avere un riposo?
Sì. Ah, un po' di riposo, certo.
Sì,
certo.
Grazie.
Sì, ci siamo fatti prendere. Bene, sospendiamo un po' e poi riprendiamo con l'esame da parte della difesa.
Quanto
che ha chiesto.
Sospendiamo, Presidente?
Per 5 minuti anche.
Sì, 10 minuti facciamo, va bene.
No, vabbè, se quelle... Cosa?
Sì, è un po' stanca, no?
Sì. Sì.
Bene, va bene.
No, perché concluderemo presto. Abbiamo scritto noi.
Quello che necessita, ecco, sentiamo. 10 minuti di sospensione.
Sì,
va bene.
Benissimo, grazie.
Prendere l'udienza alle ore 13:20.
Grazie.
Sì, ecco.
Prima di...
Sì, prego, il pubblico ministero chiede...
È pervenuto in procura un rapporto trasmesso dallo SCO, un rapporto dell'FBI sull'episodio oggetto dell'articolo giornalistico che è stato acquisito. Chiedo di poterlo acquisire.
Sì, lo metti a disposizione delle parti. Bene. Sì, si può quindi proseguire... Si può proseguire con l'esame dell'imputata, la quale ecco, è sempre disponibile a renderlo, si è già accomodata, ha preso posto. Sì, prego, la difesa che ha chiesto l'esame per concludere lo stesso.
Grazie, signor
Presidente.
Evitando
ovviamente ripetizioni, inutile dirlo, ma tanto per prepararci.
Sì, sì, sono l'avvocato Carlo Pacelli, difensore di Patrick.
Buongiorno.
Signorina Amanda, buongiorno. E semplicemente alcune notizie di chiarimento, Presidente.
Certo.
Per caso lei ebbe a conoscere Rudy ai primi di settembre del 2007?
No.
il primo novembre lei ebbe ad incontrare Rudy ed ebbe ad incontrarlo al campetto di basket?
No.
Rudy ebbe mai a fornirle degli spinelli?
No.
Senta, signorina Amanda, io le farò ora le domande relativamente al verbale del 6 novembre 2007.
Ok.
Quello che in serie sommaria ha reso al pubblico ministero.
Ok.
Su circostanze che non sono state oggetto di dichiarazione delle ore 1:45.
Ok.
Prima che Meredith venisse uccisa, lei udì dei tonfi?
No.
Perché allora nel verbale del 6 novembre 2007, quello delle ore 5:45, reso davanti al pubblico ministero, ha dichiarato che sentì anche dei tonfi?
Sempre seguendo questo, loro volevano capire.
Loro chi? Chiedo scusa, metta nome e cognome, se può, o indichi i soggetti, lo sta rendendo davanti al PM.
Il PM e i poliziotti che erano là. Ma quando facevo queste dichiarazioni, anche il PM era una persona che mi diceva: allora, hai fatto questo, hai seguito questa persona, hai sentito questo, ma perché così?
Quindi è stato il pubblico ministero che le ha messo in bocca di dire che ha sentito dei tonfi?
Lui voleva sapere come mai io non avrei...
Io ho fatto una domanda,
sta rispondendo.
Prego,
prego.
Lui vuole sapere perché io non avrei dovuto sentire Merritt. Io ero confusa e provavo di immaginare queste cose che io avrei dimenticato.
Si riporta a quello che ha già detto parlando di questa inutile ritornata.
Sì, no, però le circostanze, signor Presidente, ho bisogno di chiarirle.
Sì,
ho bisogno di chiarirle fine della carriera.
Scusi, avvocato, però non ritorniamo
sulla situazione.
Perché altrimenti ripetiamo.
No, una era rimasta.
Altrimenti ritorniamo su quanto è già
stato.
No,
ma questa non era stata posta come domanda circostanziata.
Però ci ha dato spiegazione della situazione, quindi prego.
Beh, io.
Prego, avvocato.
Non mi risponderà, Presidente. Lei ha detto che con Patrick aveva un buon rapporto.
Sì.
Allora, lei perché nel verbale del 6/11/2007 alle ore 5:45 ha dichiarato che aveva molto paura di Patrick?
Perché immaginavo se lui poteva essere capace di uccidere una persona che in quel momento aveva paura.
Gliel'ha suggerito qualcuno? Sempre il PM?
Loro mi chiedevano, ma come mai Patrick, come una persona, è violento? Io ho detto, no, non è violento, ma hai paura di lui? E ho detto di sì, perché pensando che lui fosse la persona che ha ucciso lei, avevo paura. Anche perché in quei giorni, pensando di un assassino, avevo molto paura.
E perché non lo disse alla polizia invece nel verbale delle 1:45?
Di che cosa?
Che aveva molto paura di Patrick.
Perché loro non mi hanno chiesto ancora.
Senta, lei nel verbale sempre del 6/11 alle ore 5:45 ha dichiarato alla polizia di aver incontrato Patrick la mattina del 5 novembre.
Sì.
Davanti all'università per stranieri.
Sì.
La domanda è la seguente: anche questo le fu suggerito dal pubblico ministero?
Loro mi hanno chiesto quando è l'ultima volta che ho visto Patrick. Io ho detto quella mattina.
E questa circostanza vera serviva a rafforzare le accuse contro Patrick?
Scusi, per favore, evitiamo le valutazioni da chiedere alla testa, solo le circostanze di fatto.
Un chiarimento in ordine alle grida. Lei poco fa, se ho ben capito, ha detto che era polizia, eccetera. Però lei rende queste dichiarazioni alle ore 5:45. E alle 5.45 le dice: ho sentito nel verbale, dinanzi al pubblico ministero, Meredith urlare, testualmente, delle grida di Meredith. Come faceva a sapere Meredith? Come faceva a sapere che Meredith aveva urlato prima di essere uccisa, se nemmeno la polizia sapeva in quel momento che Meredith aveva urlato?
Sì, però,
Io non l'ho detto.
Scusi, per favore.
Tranquillo, avvocato Ghirga, io l'ho fatto fare l'esame in maniera tranquilla, pretendo di far esaminare tranquillamente.
Avvocato, per favore, scusi, avvocato, scusate, però evitiamo la ripetizione delle domande. Su questa.
Su questo sono stato interrotto ieri dalla vedova e non ha risposto.
Scusi, avvocato, aveva già risposto.
Non ha risposto, rivisto,
non ha risposto
rivisto,
ora,
Presidente.
Ma la domanda
no, ieri non ha risposto, sono
però,
stato interrotto.
Scusi, avvocato, per favore, non c'è motivo.
Chiedo scusa, Presidente.
Allora, chiede il difensore, mi pare che, però, sentiamo, chiede il difensore che lei avrebbe riferito nel corso dell'esame delle spontanee dichiarazioni così indicato del 6 novembre alle 5.45 circa di grida sentite da Meredith. Chiede il pubblico ministero come faceva lei a far riferimento a queste grida.
Loro mi hanno chiesto se io ho sentito un urlo di Meredith. Io ho detto di no e loro mi hanno chiesto: ma come sarebbe che non hai sentito lei urlare mentre lei era stata uccisa? Io non so perché loro mi hanno chiesto domanda, ma io ho risposto di no e loro hanno detto come sarebbe e io ho detto forse avevo le orecchie attappate.
Ecco, poi la perplessità che il difensore evidenziava era che una testa e qualcuno ha detto di queste grida, quindi ecco questo.
Meglio chiedere alla polizia allora.
D'accordo, scusi per favore.
Sì,
prego,
sì.
Avvocato, possiamo passare.
Due altri chiarimenti.
Prego.
Lei nel colloquio con sua madre del 10... quando dice di sentirsi orribile perché aveva incastrato Patrick,
certo,
eccetera, e mi ha fatto presente che questa circostanza lei l'aveva riferita esclusivamente ai suoi legali. Lei gliel'aveva riferita prima del 10 o dopo il 10?
Io ho detto tutta la mia mamma e prima possibile, anche esprimendo tutti i miei sentimenti.
Sì, sì, ma ai suoi legali lei lo disse prima del 10 di novembre o dopo il 10 di novembre?
Immagino prima, ma non lo so.
Se lo ricorda quando?
Non lo so i dati. Tutto quello che potevo.
Senta,
impossibile.
Sì, un'ultimissima domanda.
Dimmi.
Lei quando va a rendere le dichiarazioni dinanzi al tribunale del riesame, lei riconferma il memoriale del 6 di novembre. Perché non scagiona Patrick?
Io ho detto in quei memoriali che io ho scritto sul punto di esprimere il mio dubbio, quindi confermavo il fatto che io ho scritto queste cose per dire che le cose che ho detto prima erano sbagliate, quindi anche riferendo al fatto di aver detto Patrick.
Scusi, ma il memoriale del 6 di novembre dice espressamente, lei scrive in inglese, vero?
Sì.
E l'ha scritto liberamente, lo riconferma?
Sì.
Lei dice: confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo agli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick.
Ho riconosciuto il fatto che io ho fatto dichiarazioni, ma che avevo tanto dubbio sui fatti che erano in queste dichiarazioni.
Sai che cosa vuol dire in italiano confermare?
Io ho scritto in inglese.
Sì, ma in inglese confermare penso che abbia lo stesso esatto significato che in italiano. Tra l'altro complimenti per il suo italiano.
Quello che volevo esprimere è che ho riconosciuto il fatto che ho fatto dichiarazione e ho riconosciuto il fatto che in quel momento, quando ho fatto dichiarazione, io ho fatto con buona volontà, nel senso che io ho pensato che sarebbe una cosa che potesse succedere. E potesse essere vero. Riconoscendo quello, ho cominciato a fare il memoriale.
Senta, però successivamente in questo memoriale lei riconferma: vedo Patrick come l'assassino.
Sì,
immaginavo Patrick come l'assassino nella mia immaginazione, ma nel mio ricordo io non potevo sapere questo.
Senta, due ultimissime domande. Chiedo scusa un attimo che... Beh, non le ritrovo, le faccio. Bene. Comunque oralmente. No, 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 ne ho due, signor
Presidente. Sì, sempre oralmente. Prego, avvocato.
Sì, sì. Senta, qualcuno, la sera del primo di novembre, nella casa degli orrori di Via della Pergola, ebbe a riconoscere la sua voce. Si ricorda chi?
No. Scusate, per favore, ho perso un po' la domanda, scusi.
Se può ripetere, cambio, allora, la riformulo così.
Può ripeterla, per carità, non
la ripeto,
bene.
La ripeto.
Prego, avvocato, scusate, però evitiamo commenti, magari facciamo opposizioni. Scusate, per favore, prego, avvocato.
Rudy ha affermato di averla vista in Via della Pergola.
Per favore, e di averla... per favore.
Chiedo scusa, posso fare... mi risponderà che non è vero, faccio scusate, una domanda. Però, come degli spinelli, come su tutto.
Scusate, per favore, avvocato, faccia pure la domanda e poi aspetti prima di rispondere. Scusate, avvocato, prego.
Rudy ha riconosciuto la sua voce? L'ha vista fuggire dalla casa di Via della Pergola dopo il delitto? Grazie, signor Presidente, non ho altre domande.
Scusate, però per favore, ecco.
C'è la domanda? Si è finito.
Lei
ha detto che ha finito.
Ha terminato, sì, però su questo magari lei sa che cosa Rudy ha detto?
Io ho sentito nel corso di questa investigazione tutto quanto che lui dice certe cose, ma non sono vere.
Avvocato Dalla Vedova.
Sì, per esaurire, sì, domande, ha dato già indicazione che ha terminato l'esame. Prego.
Io faccio subito alcune precisazioni e cercherò di essere brevissimo.
Prego.
In relazione all'ambientale del 17/11/2007,
okay,
che è un colloquio in carcere con tua madre.
Ok.
Ti leggo esattamente il testo che rileva pagina 6 e pagina 7 e poi ti faccio delle domande.
Ok.
Leggo a pagina 6 che tu dici nel colloquio: sì, quando ero nella stanza con lui ho detto cosa, tra parentesi, ride, e poi quando sono rientrata nella mia camera, salvo, stavo piangendo, punto. Sono molto molto preoccupata per questa cosa del coltello, perché c'è un coltello da Raffaele. Prima domanda, questo è il 17 di novembre, di che coltello ci riferiamo e come mai sapevi di questo coltello in questa data?
Io ho sentito la prima volta del coltello da un ispettore quando ero in carcere, che mi ha fatto vedere un articolo dell'internet che diceva che c'era sangue su un coltello che hanno trovato alla casa di Raffaele. E io ho detto che per me, io mi preoccupavo perché per me era impossibile, non capivo come sarebbe questa cosa.
Quindi quando tu parli di questo perché c'è un coltello da Raffaele, si deve intendere questo coltello che, dal quale hai avuto notizia in questa maniera a casa di Raffaele.
Sì.
Poi successivamente tua madre dice: ecco i fatti, abbiamo parlato ieri con l'avvocato e gli abbiamo chiesto del coltello ogni volta che devono, qui forse salto perché è tutta una questione abbastanza irrilevante. Poi tu dici: è una cazzata, sì è una cazzata, tua madre dice è una cazzata, è una completa cazzata, è una totale invenzione. Questo è quello che stanno facendo ora, stanno semplicemente mentendo. L'altra parte dice: è tutta una invenzione, pagina 8 dell'ambientale 17, e tu a un certo punto dici: è stupido, non posso dire altro che la verità perché so che ero lì. Voglio dire, non posso mentire su questo, non c'è motivo per farlo. Quando tu dici io ero lì, tu a che cosa ti riferisci?
All'appartamento di Raffaele.
Che era quello di cui tu parlavi quando parlavi del coltello.
Certo.
Presidente, chiedo di poter mostrare una fotocopia di un documento olografo scritto dalla imputata che abbiamo avuto dai documenti in atti. È un mezza pagina scritta in inglese del PM e fa parte del diario verde.
Che è già in atti.
Che è già
sì,
in atti.
Quindi le parti già conoscono.
È un documento di io che chiedo l'acquisizione, ma vorrei che lo leggesse l'imputata e lo potesse anche tradurre, perché soprattutto se lo riconosce e poi se potesse leggerlo.
Magari le parti, questa pagina in particolare, se ce l'hanno presente. Sì, la mostriamo prima alle parti, così possono certo. Anche loro seguire questa.
Scusa che non ho fatto le copie, ma.
Tanto è in atti, sì. No? È il diario.
Di solito lo faccio.
Il diario.
È nel 415 bis, è negli atti del PM, non è negli atti di questo dibattimento.
È un diario che l'abbiamo.
È quello famoso, poi ce ne sono altri. Allora, sono dei quadernoni che furono sequestrati.
Allora ecco, magari esatto. Specifichiamo ed eventualmente si acquisisce.
Dunque si tratta di un sequestro che, se non sbaglio, è il 5 di novembre, relativo ai dei documenti che stavano in camera della Nox, e sono tre quaderni che sono stati tutti tradotti, e sono una parte sono i compiti di scuola che lei stava facendo in relazione al corso, l'altro sono dei diari suoi personali che sono stati anche oggetto di valutazione.
Le parti hanno visto questo foglio, sì. Questo documento, se magari lo possiamo mostrare alla imputata.
Preciso che questo documento non è mai stato utilizzato, né mai stato tradotto. Però volevo chiedere ad Amanda, prima domanda, se riconosce questo documento come suo. È una fotocopia, ma
sì, ho scritto questo nella questura.
Puoi essere più precisa? Ti ricordi
la
data?
Questura quando? Ecco sì.
La data e l'orario in cui questo è stato scritto?
Questo è il secondo, quando stavo, dopo che ero interrogata... E quando stavo un po' aspettando tutto, avevo tantissime emozioni e non sapevo come esprimerli, quindi ho
quindi
cominciato a scrivere.
Quindi che giorno stiamo parlando?
È il secondo.
Il 2 novembre. Sì. Sei in grado di tradurla in italiano, questa lettera?
Sì, tento. Allora, sono alla questura adesso, dopo un lungo giornato, raccontando come ero la prima persona di andare a casa e trovare la mia coinquilina morta. Che strano è che la sola cosa che voglio fare adesso è scrivere una canzone di questo. E sarebbe la prima canzone che io potevo scrivere e sarebbe... Che abbia mai scritto. E sarebbe a proposito di qualcuno che ha che è morto orribilmente e per nessuna ragione. Come morboso è questo?
I'm starving, sto morendo di fame.
Sto morendo di fame. Voglio dire che io continuo a voglio dire che potrei uscire per una pizza, ma non sembra giusto. Laura e Filomena sono molto, molto...
Come si dice? Si sono fottute il cervello.
Ok. Raffaele anche. Sono...
Com'è Laura e Filomena?
Are fucked up. Sono fottute il cervello. Sarebbe.
Se lo può dire al microfono?
Si sono?
Si sono... È una parola brutta, perché... Si sono fottute il
prego,
cervello.
Prego, prego. Allora, cos'è? Senso... Si sono?
Fottute il cervello.
Si sono fottute il cervello.
Prego. Are fucked up. Are pretty fucked up.
Prego.
Sono molto...
Molto agitata.
Sì, Raffaele anche. Io sono arrabbiata. Prima avevo paura, poi era triste, poi era confusa, poi era arrabbiata e adesso non lo so. Io posso... I can't really wrap my mind. Non posso... Come si dice? I can't really wrap my mind around it.
Non riesco a metterci la mia testa.
Non ho visto il suo corpo, non ho visto il suo sangue, è come se non è quasi come se non fosse successo, ma è successo nella camera vicino alla mia, proprio vicino alla mia. C'era sangue nel bagno dove ho fatto la doccia oggi. La porta della mia casa era aperta per il vento e adesso io sono senza casa, senza per sempre una persona che era una parte della mia vita e non lo so che fare o che pensare.
Perfetto, quindi chiedo di poter acquisire questo documento agli atti.
Prego, ci sono altre domande, avvocato?
C'è un altro documento, sempre estratto dagli stessi diari, io li chiamo così, che in italiano sono tre righe. Anche questo, se posso avere conferma e lettura. Nel frattempo faccio una domanda. Quindi, mentre eri in questura, tu scrivevi queste cose?
Sì.
Su che cosa? Su degli appunti? Erano degli appunti per te o su un diario?
Sì, io scrivo dei pezzetti di diari dappertutto e quindi per me, sempre seguendo questa modalità, per me di esprimere e capire le mie emozioni, perché a quel momento che ho scritto quello non sapevo che, nemmeno che sentivo, proprio c'era una pesantezza proprio dentro di tutte queste emozioni insieme, quindi avevo bisogno di scrivere.
Perché per te hai detto è normale scrivere e trovare questo sfogo. Se posso leggere questo documento. Senti, approfitto sempre, perché c'è un riferimento alla canzone, mi sembra un consecutio. A un certo punto, nel diario invece sequestrato in carcere, tu fai riferimento a dei versi di un'altra di una canzone, Let It Be,
sì,
dei Beatles. Che significato hanno per te questi versi, in quel momento soprattutto? Parliamo del diario tra l'8 e il 29 dicembre del 2007, questo è agli atti, sì.
Prego.
Quindi che significato per te hanno queste canzoni, queste frasi, Let It Be?
Per i primi mesi che sono stata in carcere era una canzone fondamentale per me, perché non sapendo come affrontare la situazione, io volevo ricordare prima cosa era casa, e questa canzone per me mi fa pensare di casa, perché alla fine è una canzone che cantavo quando con i miei amici, davanti alla mia famiglia, sempre pensando di me, di quello che ero io, e nello stesso tempo è una canzone che parla proprio di essere in un momento proprio buio, e quindi mi aiutava di affrontare la situazione. Era proprio, per mesi ero da sola, nel senso che ero in isolamento, e quindi quando andavo fuori per camminare, per esempio, stavo là e la sola cosa che potevo fare era cantare, quindi cantavo molto spesso queste canzoni per farmi sentire meglio.
Perfetto. Tornando invece a questo documento, che forse posso leggere io direttamente, poi chiedo conferma o se lo vuole.
Va bene.
Tanto sono quattro righe. Io leggo su questo foglio, fra l'altro c'è un numero 83, penso che sia repertato, c'è un disegnino e c'è un sole. Mia mamma, leggo anche gli errori in italiano, mia mamma arriva domani, sono molto contenta da questo fatto. Ho proprio mangiato la cena con gli amici, oppure ho preparato, non lo so, gli amici di Raffaele, sono molto stanca adesso, non mi piace rimanere. Posso far vedere questo documento, chiedere conferma se è stato scritto da lei e di nuovo dove e quando?
Allora, questo ho scritto...
Prima di tutto, riconosci la tua grafia?
Sì, sì, questa è mia. Ho scritto questo quando era alla questura aspettando Raffaele, quindi proprio quando abbiamo cominciato io ho preso questo e ho cominciato a scrivere. Poi i poliziotti sono... Sì, il 5 novembre 2007.
Chiedo quindi l'acquisizione anche di questo documento. Senti, in relazione alle telefonate che hai ricevuto il giorno 3, 4, 5, 6 e 7 e l'email che tu hai mandato a 25 persone il 4 novembre, ti ricordi quante persone ti hanno chiamato sul cellulare? Se posso aiutarti, dalle intercettazioni fatte, il 3, 4, 5, 6, 7 sono numero 64 telefonate, comprese gli SMS. Sì, e questo numero più o meno, ti ricordi?
Io ricordo che c'erano tanti.
E per questo...
Sì, erano molti. Ah, scusate, per favore. Comunque facciamo ugualmente la domanda, è un'altra fonte di conoscenza. Prego, avvocato.
E quindi tu hai scritto quell'email a 25 persone, perché erano quelle, molte di queste erano quelle che ti chiamavano.
Persone si preoccupavano di me.
Sì, vabbè, scusate, sì, abbiamo acquisito. Prego. Sì, magari teniamo conto di questa indicazione che è... Prego.
Sì. Devo arrivare alla mattina del 6, perché abbiamo omesso di raccontare quello che è successo dopo il fermo. E in particolare vorrei che brevemente tu raccontassi quello che è successo dalla mattina, diciamo dalle 8:30, fino a quando sei stata tradotta in carcere. Brevemente.
Allora, c'era il fatto che ho dovuto mangiare qualcosa, quindi ero portato a mangiare qualcosa, ma poi a un certo punto loro mi hanno tolto le scarpe, per esempio, e stavo un po' scalza, e poi dovevo aspettare che loro rientravano nella casa mia per portarmi altre scarpe e altri
vestiti.
Scusa
se interrompo, loro chi sarebbero?
La polizia. C'erano dei poliziotti che sono andati a casa mia a portarmi delle scarpe che avevo nella camera mia e anche altri vestiti.
E tu che scarpe avevi addosso quella mattina?
Io avevo dei Skechers.
Skechers?
Ma loro mi hanno portato quegli scarponi di trekking che avevo nella mia camera a portarmi in carcere.
Quindi quella mattina sono andati a casa tua e hanno preso questi scarponi o ce l'avevano già?
No, loro sono andati proprio dalla questura a casa mia e poi mi hanno riportati quella mattina.
E anche vestiti?
Sì, anche una gonna e... Io ricordo la gonna e ricordo i scarponi.
Questo è un elemento nuovo. Ma le avevi chiesti tu questi vestiti e queste scarpe?
Io ho chiesto perché non posso avere le scarpe, ma dove vado senza scarpe? E loro hanno detto, noi andiamo a casa tua a portarti delle scarpe poi per andare in carcere.
Quindi ti hanno preso le scarpe e ti hanno lasciato scalza per un certo periodo finché non hai avuto questi scarponi?
Sì, sì.
Questo tutto in questura?
Sì.
In questo frangente ti hanno mai detto, arriva un tuo avvocato, hanno nominato un avvocato d'ufficio, sai cos'è un avvocato d'ufficio?
Adesso sì, a quel punto no, e io non ricordo di aver mai incontrato un avvocato.
Ti hanno mai nominato un avvocato d'ufficio, te l'hanno mai detto?
No, io, se l'hanno fatto io non ho capito.
Quindi accertato questo, a un certo punto hai fatto il memoriale e poi sei stata tradotta in carcere.
Sì.
Io parlo del primo memoriale, voglio arrivare appunto a questo memoriale e poi concludo, Presidente, perché... Però su questo, visto che è stato oggetto di analisi, voglio solo una rilettura effettivamente di quattro parti che mi sembrano rilevanti. La prima domanda che devo farti è, quando tu dici, e qui risulta dalla traduzione fatta, la traduzione peraltro non giurata, ed è agli atti, non è né giurata, né datata, né firmata,